tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
7:04 minuti, lunedì 30 giugno 2025. Buongiorno da Emilio Papagallo, sera alle 10 anche quest'oggi con voi nel The Rock Show. E diamo il buongiorno anche ad Alessandro Tirocchi.
Buongiorno.
Martina Caronna.
Buongiorno.
E Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Buongiorno. Insieme sera alle 10, come detto. Tra pochissimo arrivano i cult di Lil David. Ci prendiamo un caffè. Torniamo con voi. 3899-106-600. Diamoci il buongiorno.
Radio Rock Podcast.
Ministri con avvicinarsi alle casse su Radio Rock, tra le nostre 15 novità che si possono votare sul sito internet radiorock.it. E intanto clamoroso di Giorgio Dell'Arti di oggi da Repubblica a Milano. Avete letto, no? A Milano, incredibile, clamoroso di Giorgio Dell'Arti. In un hotel di lusso, un ladro a Milano, hotel di lusso, ha rubato orologi per una somma totale, per un importo totale di valore di euro 600.000 euro. Euro 600.000 euro,
euro,
dove a Milano, salvo poi restituirli con un biglietto. Sono falsi. Li ha restituiti con un biglietto.
Ecco.
Sono falsi. Quindi
siamo un modo di coscienza.
È bella sta cosa. Vabbè, che tu l'hai presi, beh, poi ci sono falsi, glieli do. A questo punto sono falsi.
Non lui se li è fatti rubare proprio per avere una?
Non avere paura.
Allora, i dazi al 10% costeranno all'Italia 1,9 miliardi
buono.
E 27 mila posti di lavoro.
Buono.
Boom, così via. 27 mila posti di lavoro, con 1,9 miliardi in fumo. Per noi, solo per noi, per i dazi al 10%. Ieri sono stati fino a 240 minuti di ritardo per i treni sulla linea Roma-Napoli.
Ottimo.
Disagi anche sulla Milano-Bologna e sulla Milano-Venezia. Sabato 320 voli, invece, a proposito di trasporto, sono stati cancellati per un guasto ai radar nel nord Italia. Poi sarò bellissimo perché l'ENAC ha dato colpa alla TIM. Ha detto no, è colpa della TIM. TIM ha detto no, ma non c'entriamo niente, veramente. Vabbè,
poi dice che Salvini importa iella.
I passeggeri rimasti a terra non verranno rimborsati dalle compagnie aeree perché le cancellazioni sono dipese da cause di forza maggiore. C'è un clausola nel contratto che dice se le cause sono di forza maggiore
non
è previsto
più
il rimborso.
Vedi,
non
altra cosa
più
sulla quale
le
associazioni di consumatori dovrebbero battersi, cioè
perché
abbiamo tutto, anche la causa forza maggiore, dovrebbe esistere un accordo, diciamo, che metta d'accordo tutti, per cui ci sia un fondo che al di là di quello che accade rifonda a un povero passeggero che non ha nessuna colpa lui, no?
Assicurazione,
qualcosa, sì,
qualcosa, vedremo, stabiliremo oggi. Allora, l'Ucraina si è ritirata dalla Convenzione di Ottawa che considera illegittimo produrre, stoccare e sotterrare mine antiuomo. Zelensky ha detto, ricordo che la Russia non ha mai sottoscritto la Convenzione di Ottawa, a differenza nostra, e ovviamente è un modo per far pressione ai paesi circostanti, visto che Kiev è stata nuovamente pesantemente bombardata nel weekend, fra l'altro il bombardamento peggiore dall'inizio delle ostilità. Ogni tanto si sente dire il peggiore, quindi è chiaro che c'è,
sta aumentando, c'è
un'escalation, una pressione molto forte. Putin ha detto, voi non avete forse capito, che non è aumentando le sanzioni che ci porterete al tavolo dei negoziati, come dire, io sono orgoglioso e perciò se voi aumentate le sanzioni e io bombardo. Tra sabato e domenica la Russia ha colpito l'Ucraina con 537 tra missili e droni, uccidendo ancora una volta civili. Trump continua a dire di aver distrutto il nucleare iraniano, ma secondo il capo della EIA Grossi, l'Iran potrebbe tornare a essere in grado di arricchire l'uranio nel giro di qualche mese, quindi poi lo ribombarderemo. Giustamente,
sì,
no?
Sì, però non subito.
Tra qualche mese. Allora, il New York Times si è chiesto se Trump dovrebbe o potrebbe essere aggiunto al Mount Rushmore. Ti ricordi il Mount Rushmore?
Vabbè,
che ci sono
le facce dei presidenti, no?
Nella pietra della montagna ci sono scolpite le facce dei quattro presidenti, no?
Ci sono quelli per alcune motivazioni, non ci sono, per esempio, quelli
i quattro presidenti.
Grazie.
Luca, Paolo, Giovanni e Luigi Tracasti.
Evangelista.
I quattro
Tracasti, ma sono
Nino, Pino, Santa Maria. Mario, no, Santo e Mario.
Santo e Mario.
Santo e Mario. Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì.
Ah, e via andando, Mauri.
Chi se l'è posta sta domanda?
Il New York Times.
Il New York Times.
Sono, di domanda,
ma è una domanda, Maurizio. E sono i quattro presidenti americani. Cucciolo. Nannolo,
io Nannolo non esiste.
È mai esistito. Nannolo non
Nannolo,
è mai esistito.
Pisolo,
Strulo,
Ulo,
Culo.
Ma chi è Ulo? Ulo. Ma che nome è?
Sono i quattro presidenti, no? Degli Stati Uniti,
Franco.
Palatino, Esquilino, Ninnolo,
e via così, da
Gino,
i Colli di Roma.
I Colli di Roma.
Sono i quattro presidenti.
Sono i quattro presidenti. No, dai, sanno tutti. Adige,
Tevere,
un po' di confusione.
Allora, signori, cosa ha risposto? Cosa ha risposto il New York Times a questa domanda?
No,
no signore, no signore.
La risposta l'è fatta da solo,
a questa l'altro. Domanda che si è fatta da sola è no signore. No. Ha risposto di no sir. Anzi, nay sir. Nay sir. Per qual motivo? Per qual motivo? Perché non è opportuno?
No signore.
Non è stato inserito il volto. Non sarà inserito il volto di Trump tra i quattro presidenti. E ricordiamolo.
Che fa schifo.
Sono... Ricordiamolo: sono Tim Burton, Christopher Lloyd, Larry Reese e Rosol. Sono questi quattro presidenti.
Il mio preferito.
Ricordiamolo. Per qual motivo? Perché, no signore, la risposta non c'è spazio.
Sì.
Va bene?
Non c'è spazio per aggiunte.
Ah, ecco,
non c'è spazio
per questo.
Per aggiunte.
Non c'è spazio.
Orban ha accusato Bruxelles di aver orchestrato uno spettacolo ripugnante con quei froccetti per strada.
Ma io non capisco perché Orban sta dicendo da giorni che è una roba organizzata dall'Unione Europea. Cioè l'Unione Europea secondo lui in Parlamento ha detto...
Facciamo il perché lui dice tutti quelli
molti ministri europei
Eli Schlein,
Carlo
Calenda hanno fomentato questa cosa e alla fine uno spettacolo indecoroso per le strade.
Tutti colori,
tutti che si
quelli
baciavano,
che
uomini
felici.
Che si baciavano con uomini, donne con donne, che schifezza. Tra l'altro già sono stati arrestati un bel po' di persone dopo il Pride, perché lui ha fatto giustamente, ha fatto spegnere i riflettori, no? Sulla manifestazione, e poi sono cominciati gli arresti, quindi sono stati arrestati già diverse
persone. L'aveva detto.
Ah, tu dici, vabbè, se l'aveva detto va bene.
Ma questo signore fa parte dell'Unione Europea?
Sì. Beh, il paese
non lui. Grande testa di cazzo.
No, potrebbe essere
anche per saccarci nel culo dall'Unione Europea. Unione Europea, ti devi svegliare.
Unione Europea.
Tu.
Non so cazzo in Perù.
Questa gente deve essere mandata via.
Cosa urli al microfono?
Via, serra mandata.
Cosa urli, vecchietto?
Le merde devono essere cacciate.
Radio Rock Podcast.
Allora, siamo arrivati al tema di oggi. L'appello che dovrete fare tutti voi all'Unione Europea. Dovete urlare in un vocale al 3899 106 600, anche in un messaggio, anche scritto, però meglio in un vocale. Unione Europea. E poi il vostro appello. Faccio un esempio. Unione Europea, portami del caffè, no?
Certo.
Portami del caffè.
Unione Europea!
Del caffè. Unione Europea!
Non trovo parcheggio!
Fammi trovare parcheggio, no? Unione Europea! Quindi voi scrivete Unione Europea.
Fosse una mamma che fa tutto.
Bravo. Unione Europea.
Unione Europea.
Vai, sentiamo.
Pronto?
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno a te. Unione Europea.
A Trump non ci hanno avuto il coraggio di dire non c'è spazio, vi coglioni, forse.
No. Allora, questo pezzo dei ministri, secondo me, è il migliore che hanno fatto.
Non esageriamo.
Vai, sentiamo.
Unione Europea, fuori fascisti dai governi.
Vai, bravissimo. Scrivi.
Unione Europea.
Allora tu scrivi Unione Europea. E sotto mettiamo tutti gli appelli dei nostri ascoltatori.
Bello.
Allora cominciamo.
E noi lo manderemo
Unione
a Bruxelles.
Unione Europea.
Questo pamphlet.
Andiamo a dritto a Bruxelles.
Unione Europea, fuori fascisti dai governi.
Allora, fuori i fascisti dai governi. Siamo d'accordo o non? Noi dobbiamo ratificare. Siamo d'accordo o non d'accordo? Io sono d'accordo. Alessandro Di Rocchi. Non
certo
d'accordo,
che
sì. Non è d'accordo.
Non sono
d'accordo. Sei d'accordo?
Totalmente d'accordo.
Beh, esatto, benissimo.
Assolutamente
fuori i fascisti.
Però la signora ha sbagliato perché ha detto Unione Europea. No, no, invece no. Unione Europea.
Europea. Ha detto Unione Europea. Certo.
Unione Europea.
Allora, Unione Europea, ci scrive Luca. Trovami una disonesta. Scrivi. Siamo d'accordo? Sì, siamo d'accordo. Vai, trovami una.
Ma in realtà
disonesta.
Non è difficile. No.
Allora, poi dobbiamo unire queste cose. È possibile.
Mandarle a Bruxelles.
Una disonesta fascista. Da tirar fuori da Bruxelles. Vai. Unione
poi,
Europea.
Vai, solo vocali, stronzi.
No, vocali e messaggi. Abbiamo detto
messaggi. No, posso dire una cosa?
Sì.
I messaggi.
No.
Bene,
Unione Europea, aprite un posto, cazzo, di frontiere che non arriva niente. Qua.
Allora, Unione Europea, aprite un po'. Gli appelli, ragazzi, all'Unione Europea. Aprite un po' questi cazzo di frontiere.
Sì. E qui
non
arriva
niente.
Niente.
Oh, qualcuno dice niente fosse invidioso Orban, eh? Ni. Questa attenzione. Unione Europea, giochiamo a fare la guerra. Unione Europea, giochiamo. Quelli della notte. Giochiamo a fare la guerra. Vai, sentiamo, vai.
Unione Europea, che ore sono?
Che ore? Bene.
Beh, però manca scomodarla per
questa
sera.
Nicholson.
Scusa.
Allora, Unione Europea, che ore sono? Ma perché
devi
andare a sindacare? Per me sì. Per te?
No.
No, Martina?
Per me sì.
Per te?
Sì.
Sì, che ore europea, che ore sono?
Unione Europea, solo stamattina.
Unione Europea, più pilu per tutti. Riccardo. Unione Europea,
Europea.
Troppo volgare.
Allora, Aldo Fabrizi che fa l'appello all'Unione Europea, vai.
Unione Europea! Addio! Certificava matriciana!
Unione Europea, dove te l'hai letta? Cazzo!
Ah, bello.
Lui ha fatto tutto lui, è bellissimo.
No, bellissimo. Allora, metti questa.
Unione
questa.
Europea, dove te l'hai letta? Cazzo!
Allora, scrivi questo qua, Maurizio. Unione Europea? No, quello non lo devi scrivere. Sotto ci metti. Ti va a dare letta? Cazzo. Benissimo.
Mauri,
sentiamo.
Non
Mauri.
Sbagliare. Non indugiare.
Sbagliare. Forbici, Mauri.
Cazzo.
Cazzo. Ah, detto da solo.
Europea. Sì. Venite a giocare a fare la guerra.
Basta. Basta.
Venite a giocare a fare la guerra.
Ancora.
Citazione dei Warriors.
Beh, lo sappiamo, lo sappiamo. Vai, sentiamo.
Europea, abbassa questi cazzo di tassi del mutuo, li mortacci tua.
Abbassa questi cazzo di tassi del mutuo, li mortacci tua.
L'apprezzo, bravo.
Unione Europea. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Unione Europea. Bello, senti come ha suonato.
Bene,
cosa?
Unione Europea, via, ci scrive qui l'amico Alberto, la monogamia e vai di amore libero. Unione Europea, via la monogamia e vai di amore libero.
Unione Europea!
Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Unione Europea, schibi di boppi!
Vai, ti ho ridotta. Beh, non mi piace. Unione Europea, forza Napoli. Allora, vai, sentiamo ancora.
Unione Europea, che hai visto dove ho lasciato le chiavi che non le trovo?
Oh, bravo. Che hai visto dove ho lasciato le chiavi che non
sì.
Le trovo, che non le trovo. Secondo Martina?
Per me è un no.
Maurizio?
Sì.
Benissimo. Inseriamo, vai.
Solo urla,
Unione Europea, famo sto stazzo del stadio della Roma, le volpi, levamo tutto.
Bene.
Basta.
Bene. Famo sto cazzo di stadio della Roma, le volpi, leviamo tutto. Basta. Com'è possibile che sul Gra c'è sempre traffico anche a scuole chiuse? Prete a risolvere entro le 10. Prete da risolvere, forza avanti. Un prete da risolvere. Subito un prete da risolvere, forza avanti.
Da risolvere
oggi, risolviamo un sacco di cose.
Oggi tutto.
Appelli all'Unione Europea, risolviamo tutti i problemi di un prete.
alle 9 viene Asucchi?
No, non viene Asucchi. Sì, viene Asucchi.
Peccato, perché sennò gli davamo il pamphlet
allora,
che lui porta in quanto giornalista a Bruxelles.
Stai scherzando? Noi gli daremo il pamphlet questa mattina a Bruxelles.
Asucchi,
poco da fare. Maurizio, Asucchi. Sei pronto?
Sì, sì,
gli diamo il pamphlet. Allora,
sì.
Unione Europea 3899 106 600. Un buon caffè, voi continuate a mandarci vocali, principalmente vocali, ma anche messaggi scritti con Unione Europea e il vostro appello all'Unione Europea. Radio Rock Podcast. Tom Sawyer, loro sono i Rush su Radio Rock. E allora, Mauri, per favore, vogliamo fare Unione Europea. Qui c'è un appello, vogliamo fare per favore, senza spoilerare quelli che ancora non abbiamo letto. vogliamo
Maurizio,
fare
senza però metterci un
recap
personali.
Prima di mandare la novità, un recap veloce. Okay. Vai, vai, vai.
Dai. Non è semplice, te lo dico.
Vabbè, non è semplice, vabbè. Ma
fuori fascisti
nelle tue mani.
Trovami una disonesta. Sì. Aprite un po' ste cazzo de frontiere che non arriva a niente.
E urli.
Giochiamo a fare la guerra. Che ore sono? Chiù pilu per tutti. Sì. Unione Europea. Diamo te la cado. Cazzo.
Bene.
Abbassa sti cazzo dei tassi del mutuo, li mortacci tua.
Sì.
Via la monogamia e via all'amore libero.
No,
schipiti do poppi qua, com'era? Qualcosa del genere. Forza Napoli, che hai visto dove ho lasciato le chiavi che non le trovo? Famo sto cazzo di stadio della Roma, le volpi, leviamo tutto. Un prete di risolvere.
Bene, bene. Allora, ragazzi, ne stanno arrivando tantissime. L'appello è chiaro. Unione Europea. E poi il vostro appello via 3899-106-600, via Telegram, WhatsApp, con un vocale o un messaggio scritto. Ma meglio sarebbe un vocale per sentire la vostra voce.
Radio Rock Podcast.
Buona passa con questa Trigger Finger. Vediamo un po' i vostri appelli all'Unione Europea questa mattina. Unione, così come giustamente incentivati e sollecitati dal nostro Maurizio Paniconi, che è stato il primo a fare un grandissimo appello all'Unione Europea. Cosa volevi tu, Unione Europea? Che intervenisse su che cosa?
Su Orban.
Unione Europea, Orban. Unione Europea, portami la carta igienica che Albanio è finita. Grazie. Unione Europea, liberateci dall'otito. Unione Europea, mettere un salario dipendente uguale in tutta Europa, pari a quello più alto percepito.
Ah, bella questa idea.
Pare giusto.
Attenzione. Unione Europea, manda un messaggio a Radio Rock che dice Unione Europea, manda un messaggio a Radio Rock che dice Unione Europea, manda un messaggio a Radio Rock che dice Unione Europea.
Sì. Potresti abbassare il costo della spesa o aumentare gli stipendi, così tutti meglio.
Metti.
Grazie,
tutti meglio.
Unione
tutti meglio.
Europea.
Unione Europea, puoi farmi un bonifico da 5 milioni di euro? Che mi sono rotto il cazzo di lavorare. Attenzione, attenzione.
Unione Europea? Sessismo o non è sessismo?
Bravo, scrivi, è sessismo
giusto. Questo
o
mi pare
non
giusto.
È sessismo, vai.
Buongiorno alla gente seria che lavora, tranne quei due zozzoni maledetti di Ale e Mauri che gli mandi il messaggio al mattino e manco ti
No, non te rispondo.
Vergognatevi, zozzoni.
Senti, vai,
comunque, l'avete visto il video di Giorgina Meloni che sembra in una puntata di Boris quando Duccio dirige Cristina? Il mio bambino mi sta chiedendo di essere
bellissimo.
Forte con quella pippatina di naso, brava Giorgina, era buona la bamba, era buona. Schifosa.
Non esageriamo, non esageriamo.
Unione Europea, fa lavorare meglio l'Agenzia delle Entrate che mi vogliono far pagare le tasse per due affitti sullo stesso immobile.
No.
Benissimo, quello.
Denuncia tutti sti stronzi che superano su ste stradine di campagna per poi rimanere bloccati che c'è un'altra macchina davanti.
Allora che devo scrivere? Tu capisci
questo?
Tutto questo non si può scrivere.
No,
che non è che sono una macchinetta io.
Ma allora scrivi, fai l'appello all'Unione Europea.
Un aiutante a Maurizio.
Unione Europea non sono una macchinetta, no?
Unione Europea. Scrivi.
Unione Europea. Fa lavorare meglio.
Fai lavorare meglio l'Agenzia delle Entrate. Vogliono far pagare le tasse per due affitti sullo stesso immobile.
E lincia tutti sti stronzi che superano
e lincia tutti sti stronzi che superano sulle stradine di campagna e poi rimane bloccati
la macchina davanti.
Ah,
questo però ha ragione.
Questa ha ragione, ragazzi, ha ragione. Allora, ragazzi, sapete il Glastonbury? Grande festival musicale,
festival.
Epico festival musicale inglese. Bene, sabato è successa una cosa strana. Allora, il trio hip hop Kneecap, trio famosissimo in Irlanda, loro per la precisione vengono dal nord Irlanda, quindi sono tecnicamente inglesi, anche se loro forse si definirebbero diversamente. Vabbè, comunque, il trio hip hop nord irlandese Kneecap, ripeto, famosi, loro sono strafamosi in questo periodo, vanno alla grande e si sono esibiti in un tripudio di bandiere palestinesi al Glastonbury, uno dei festival più importanti d'Europa. Forse il più importante d'Europa. I Kneecap sono noti per le loro posizioni di sinistra, a volte anche molto provocatorie, per il loro sostegno alla causa palestinese, la loro descritta come una resistenza anticoloniale contro lo Stato di Israele e associata alla campagna per l'indipendenza dell'Irlanda del Nord dal Regno Unito. Ecco perché vi dicevo che a stento si definiscono inglesi. A maggio uno dei loro membri fondatori, che si chiama Liam O'Ganaid, si pronuncia così, gaelico, è stato formalmente accusato di terrorismo perché avrebbe inneggiato ad Hamas e a Hezbollah durante un concerto. Molto bene, allora nei giorni scorsi la loro partecipazione al festival era stata molto criticata. Il primo ministro britannico addirittura, Starmer, l'aveva definita non appropriata. E insieme a lui diversi politici avevano chiesto che la loro esibizione fosse annullata. Gli organizzatori di Glastonbury si erano opposti, capirai, insomma, dice una delle band più forti del momento, che fare in famosona. Ma c'erano state comunque polemiche perché la BBC ha detto non li mandiamo in onda e non li hanno mandati in onda, non hanno coperto l'esibizione dei kneecap. A un certo punto gli hanno detto scusate, ma perché non li mandate in onda? E loro hanno detto non è che possiamo mandare in onda tutti questi signori qui.
Che vuol dire, scusa?
Non tutti i concerti possono essere mandati in diretta, lo metteremo successivamente online. Poi secondo voi l'hanno messo online?
No,
non l'hanno messo online. Benissimo, durante il concerto il cantante, che si fa chiamare Mo Cara, si è esibito indossando una kefia, che è un copricapo simbolo della lotta palestinese, mentre un altro componente del gruppo, DJ Provai, aveva una maglietta con la scritta We are all Palestine Action, che Palestine Action è un'associazione che recentemente il governo ha proposto di sciogliere sulla base delle leggi antiterrorismo, tra l'altro attirandosi molte critiche. I tre hanno avviato un coro, fuck Keir Starmer, quindi fuck al presidente, al primo ministro inglese, per aver cercato di far annullare il loro concerto, e ringraziato gli organizzatori di Glastonbury per aver permesso loro di esibirsi. Fino a qua nessun problema. Quindi diciamo il concerto poi c'è stato, non è stato televised, cioè non è stato mandato in onda sulla BBC, però insomma c'è stato lo stesso, tra bandiere palestinesi eccetera eccetera. Quello che invece è stato mandato in onda sulla BBC è il concerto dei Bob Dylan.
Forse era meglio far contrario, però.
I Bob Dylan si sono, sapendo questo fatto qua, che i kneecap non sarebbero stati mandati in onda, hanno, diciamo così, approfittato, diciamo, del fatto che insomma loro erano stati mandati in onda, e quindi durante il concerto il cantante Bob Dylan ha fatto questo.
But have you heard this one though? Death to the IDF, death to the IDF,
IDF. Aspetta, faccio una piccola spiegazione. Lui si è messo a cantare Free Free Palestine e poi a un certo punto ha detto ma non avete sentito questo ancora di coro, perché Free Free Palestine, certo, diciamo lo conosciamo, e ha cantato quest'altro coro che è Death to the IDF, cioè morte all'esercito israeliano, no? E quindi si è messo a cantare con
Free Free
Bob Dylan.
But have you heard this one though? Death to the IDF, death to the IDF, death to the IDF.
Questo in diretta sulla BBC,
Death to the IDF. Death to the IDF. Hell yeah, from the river to the sea, Palestine must be, will be, inshallah, it will be free.
Bene, si capisce abbastanza la chiusura, è molto diretta, diciamo, del cantante di Bob Dylan.
Potrebbe dirti qualunque cosa che ti incita subito una rivoluzione, almeno a me. Mi potrebbe anche dire pace, amore e fiorellini, ma con quella...
Sarebbe meglio forse.
Sì, sarebbe meglio. Sarebbe
diciamo che sarebbe meglio così, un po' tenere i toni un po' più bassi forse.
Beh, quello sicuramente.
Vabbè, comunque, I heard you want your country back. Loro sono i Bob Dylan su Radio Rock.
Radio Rock Podcast.
Allora, ognuno poi la battaglia, la lotta la fa come crede, Si assume le responsabilità di quello che dice. Io parto dal presupposto che forse in questo momento storico sarebbe meglio, però questa è la mia parere personale, abbassare un pochino i toni, cioè nel senso lottare con grande forza, no, per quelli che devono essere i diritti. Però insomma è chiaro che uno slogan che dice morte all'IDF, non lo so, non mi pare che cerchi molto la pacificazione, che invece è qualcosa che bisognerebbe cercare, no? Nel senso che poi un conto è dire Palestina libera, che può essere come dire un bel anche per tutti coloro, israeliani, non israeliani, che vogliono la soluzione dei due popoli e due stati, può essere una soluzione, Palestina libera e indipendente, no? Diciamo per così dire. Dire
libera
morte all'IDF,
colonie, insomma
non lo so, mi sembra un'altra cosa. Con tutto con tutto l'orrore che abbiamo visto rispetto a quello che sta facendo l'IDF in questo momento, ci sono però, avete letto, insomma, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi dell'inchiesta di Ares, no? Che ha parlato della...
Sì.
Però anche lì, sì, sicuramente ci sono molti soldati che lo fanno con grande gioia, no? Di sparare addosso ai palestinesi inermi.
Troppo tanti,
però ci
credo.
Sono ordini che vengono anche dall'alto,
certo.
No? Che evidentemente hanno detto sparate sulla gente tranquillamente. Senza
c'è
problemi.
Un disegno preciso, non è che...
sì, poi lo risolviamo dicendo, cantando morte alle
no,
io non
no,
credo,
no,
io non credo proprio,
no.
Non credo proprio che possa essere questa la soluzione. Comunque Unione Europea obbliga tutti gli stati membri ad installare il bidet. Questa potrebbe essere un'ottima cosa, Unione Europea.
Proprio sì.
Grazie Maria Teresa. Grazie Maria Teresa. Allora, sentiamo ancora Unione Europea, puoi ringraziare il direttore che stanotte ci ha tenuto, mi ha tenuto compagnia
per mano,
alle
no.
persone
per bene
sulla, mentre ero bloccata sulla pontina.
In buona volontà.
Stanotte ho tenuto compagnia a questa nostra amica che era bloccata sulla pontina, perché ricordiamo
eri lì con lei.
Perché Mauri, ma che tu devi essere più ricettivo, Maurizio. Abbiamo già detto,
abbiamo
no?
Già detto, no?
Abbiamo
no?
già detto, Maurizio.
Eri là. Vabbè.
Ho tenuto compagnia a questa
compagnia.
Ragazza questa notte che era sulla
compagnia,
pontina.
Ha tenuto compagnia,
no? Come?
E vabbè, ognuno fa come gli pare.
Compagnia.
Io ti darei un ceffone, guarda, se non fossi contro la violenza. Ti
però
un ceffone.
A un certo punto...
Perché non mi ascolti tu? Perché non mi ascolti?
Cosa abbiamo detto prima?
Cosa abbiamo detto prima? Che Sound of the Week, oltre ad essere un podcast, va anche in onda la domenica notte. Mortacci di te.
Ma allora sei per questo.
Non europeo? Allora, sentiamo che c'è.
Raga, mi sto facendo i colli del biparo.
Bravo. Belli.
Vantaggio, 19 gradi, svantaggio, il cellulare non piglia il beep.
Bene. Allora, vantaggio, svantaggio. Stamattina,
I colli del
stamattina
del
alle 6, 6 qualcosa, per me, più o meno, 6 meno, anzi, forse anche 6 meno qualche minuto,
occhio.
23 gradi c'erano.
Mamma mia.
23
no,
gradi.
Mamma mia.
In questo momento ce ne sono, credo, 25, più o meno.
Mamma mia.
Ma insomma, anche oggi prevista, ragazzi, una giornata a bollino rosso e sarà così per tutta la settimana, non solo in tutta Italia, ma anche in gran parte del mondo. Perché c'è un'ondata di caldo eccezionale che sta coinvolgendo praticamente un po' tutto il mondo, sì, Pluto.
Ah, gli hanno dato il nome, stavo per chiederlo.
Fino a venerdì compreso, poi le temperature dovrebbero abbassarsi un pochino. Parliamo sempre che rimarranno sui 33-34 le massime, ma non 36,
37.
Non quello perlomeno. Intanto, prima abbiamo ascoltato Follow Rivers, con prima abbiamo ascoltato Trigger Finger dei Joe Bonamassa, adesso Trigger Finger, la band però belga, che ci propone Follow Rivers. Che ascoltiamo sino al break delle 8 qui su Radio Rock. 3899-106-600 i vostri appelli all'Unione Europea. Tra pochissimo torniamo.
Radio Rock Podcast.
Poi intanto c'è qualcuno che ci scrive mentre abbiamo ascoltato Daron Malakian con i suoi Scars on Broadway e la loro Killing Spree tra le nostre novità. C'è qualcuno che ci scrive una cosa interessata. Ai campi d'Annibale, quindi Rocca di Papa, 750 metri sul livello del mare, siamo ai Castelli Romani.
Attenzione.
Perché non fosse
Arco del Tuscolo,
c'è qualcuno che magari ci ascolta da Milano, da Torino,
certo.
Non lo sa, no?
Ma occhio perché
non
arriva
fate,
la
sì,
bomba.
Sì, perché che ne sanno loro? Dite sì, che cazzo sanno? Allora, ai campi di Annibale,
sì.
Rocca di Papa, 750 metri, siamo ai
Castelli
Romani, fa 27 gradi in questo momento. Allora, leggevo che le temperature con picchi di 39 gradi previsti in questi giorni in Napoli e Palermo, ma anche Toscana, Emilia Romagna, Sicilia e Liguria hanno vietato di lavorare nelle ore più calde della giornata ad alcune categorie di persone, come quelle impegnate nel settore agricolo, ma l'Italia è solo uno dei tanti paesi europei che si trovano in questa situazione, che ormai ogni estate si ripropone a causa degli effetti del cambiamento climatico.
Che non esiste per tanti.
Venerdì in Spagna l'ufficio meteorologico statale EMET ha emesso un'allerta per il caldo, avvertendo che nei prossimi giorni le temperature potrebbero arrivare a 42 gradi
mamma mia.
Sud del paese e rimanere alte anche durante la notte, perché poi tra l'altro questo è il problema, che rimangono alte anche in ore che tradizionalmente erano invece sempre state molto fresche. È previsto un picco di 42 gradi anche a Lisbona in Portogallo, dove saremo tra poco per il Nosa Live. Molto bene,
ottimo.
Mi sta aspettando.
È emessa un'allerta per il caldo e il rischio di incendi in due terzi del paese, ma incendi già avvenuti in Grecia, dove le temperature si avvicinano ai 40 gradi. Giovedì si è sviluppato un grosso incendio a sud di Atene, a causa del quale sono stati messi diversi ordini di evacuazione e sono state chiuse alcune strade. Lo scorso fine settimana 3 grandi incendi sull'isola di Chios, ma un altro paese dove fa molto molto caldo in questi giorni è la Francia. Domenica e lunedì, pensate, 73 gradi la temperatura è arrivata.
Come 73?
No, ho sbagliato. 73 sembrava... dipartimenti su 96 sono stati chiusi per il caldo. A Marsiglia, nel sud del paese, temperature vicine ai 40 gradi di questi giorni hanno portato l'amministrazione locale a rendere gratuite tutte le piscine pubbliche. Tutte gratuite.
Bravi, avete fatto bene.
Bravi.
Caldo anomalo. Vogliamo mettere qua fuori noi?
Pensa che il mese di marzo è stato in Europa il più caldo mai registrato. Lo ha rilevato il Climate Change Service di Copernicus, il programma di collaborazione scientifica dell'Unione Europea che si occupa di osservazione sulla della Terra. A marzo la temperatura media in Europa è stata di 6,03 gradi Celsius, cioè a dire 2,41 più alta della media per marzo registrata fra il 91 e il 2020, più in generale. Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato da quando si registrano le temperature nel mondo. Oh, e c'è ancora qualcuno che oggi come oggi nega il cambiamento climatico, nega il genocidio a Gaza, nega la... Allora, a proposito di Gaza, Israele intanto sta in queste ore costringendo di nuovo i palestinesi a lasciare il nord della striscia. Questi vanno avanti e indietro,
come pacchi postali.
Ha ordinato loro di andarsene dalla città di Gaza, una decisione che risponde a un preciso obiettivo militare e quindi quello di sostanzialmente evacuare tutto il nord di Gaza. Si parla di centinaia di migliaia di persone e quindi molte persone che erano state evacuate erano poi rientrate, ora dovranno spostarsi per l'ennesima volta.
Ma sbaglio, c'era anche un processo nei confronti di Netanyahu in questi giorni?
Maurizio, vergognoso.
Santo Dio.
Israele occupa più dell'80%, secondo una mappa diffusa dalle Nazioni Unite, non da Hamas, insomma, occupa più dell'80% della striscia di Gaza in questo momento. Il governo aveva detto di voler arrivare al controllo completo, quindi manca quel 20%. Insomma, non va bene. Non va bene.
Tempo uccidono un'altra 10.000.
Sì, il tempo che fanno un altro po' di che mandano un altro po' di aiuti.
Tutto questo ha fatto molto scalpore venerdì l'inchiesta di Haaretz sulle stragi di palestinesi durante la distribuzione del cibo a Gaza, perché diversi soldati israeliani dell'IDF, quell'IDF a cui i Bob Dylan auguravano la morte, però hanno anche raccontato in forma anonima, per paura di ritorsioni, di aver ricevuto precisi ordini di sparare sui civili. E quindi Haaretz, che è un, ricordiamolo, è un quotidiano israeliano, non di Hamas, ha raccontato come le stragi di civili palestinesi ai punti di distribuzione di cibo nella striscia di Gaza, compiute nelle ultime settimane, siano state il risultato di precisi ordini dati dai comandanti israeliani ai loro soldati. Gli spari dovevano servire a disperdere le folle e hanno ucciso decine di persone. Sono accuse molto gravi, raccontate da Haaretz, dagli stessi soldati in forma anonima. Le stragi sono state compiute vicino ai centri della Gaza Humanitarian Foundation, l'organizzazione voluta da Israele per controllare la distribuzione del cibo nella striscia e usare la fame come ulteriore arma contro i palestinesi. La GHF ha iniziato a operare da maggio con altri 4 centri, 3 nel sud e 1 nel centro, aperti per un'ora solo al giorno, la mattina. Hanno deciso di aprire un'ora. Abbiamo un'ora la mattina e se la facciano bastare.
Certo.
Per questo, muoiono. Da quando hanno iniziato a essere operativi, attorno ai centri sono creati, come era prevedibile, grandi folle con migliaia di civili in coda fin dalla notte per cercare di ricevere del cibo, in una situazione sempre più drammatica. Haaretz ha scritto che in diverse occasioni i soldati israeliani hanno sparato sui civili prima dell'apertura dei centri per disperdere le folle e poi dopo la chiusura, con la stessa motivazione. Quindi
sai che mi chiedo io, perché poi per carità, sicuramente il fatto che tu riceva ordini dall'alto in qualche modo ti fa dire vabbè, ma non l'ho deciso io, però mi chiedo dov'è che inizia, cioè quando è che si può diventare disertore, perché a un certo punto io vi farei anche una domanda.
Molti
hanno disertato, ma mi chiedo proprio dove puoi
l'articolo.
Arrivare.
Un soldato ha descritto le aree intorno ai centri come zone della morte, killing fields in inglese, questo è anche il titolo dell'articolo. Quando ero stanziato lì venivano uccise ogni giorno da 1 a 5 persone, erano trattate come forze ostili, non c'erano misure di controllo della folla o gas lacrimogeni, solo spari con qualsiasi arma a disposizione, come mitragliatrici, lanciagranate e mortai. Quando i centri aprono, i colpi si fermano, il fuoco è la nostra forma di comunicazione. Il soldato ha raccontato che nella sua esperienza nessun civile in coda ha mai risposto al fuoco israeliano. Mai. e che nella sua zona di competenza l'esercito chiama informalmente questa procedura con il nome israeliano 1-2-3 stella, sai il gioco del bambino?
È una cosa, guarda,
1-2-3 stella.
Game.
No, che cosa, cosa game.
È un riferimento macabro al fatto che chiunque si muova vicino ai centri sarà ucciso. Secondo il ministro della salute della striscia, da fine maggio, ti ricordi quella scena in Schindler's List quando quel gerarca nazista spara
dalla finestra
nel campo di concentramento di Auschwitz, spara dalla finestra giusto così per ammazzare una persona
e per passare il tempo, sì.
Dice no, il potere è poter ammazzare chi ti pare senza ritorsioni. Secondo il ministro della salute della striscia, da fine maggio 549 persone sono state uccise solo vicino ai centri di distribuzione, da fine maggio, quindi un mese, della GHF o i camion dell'ONU, e altre 4.000 sono state ferite. È possibile che questi numeri siano solo parziali. Arez ha scritto che l'esercito ha sparato anche contro i civili che si erano radunati intorno ai camion o ai centri di distribuzione delle Nazioni Unite, che operano in modo molto limitato perché Israele controlla e limita molto l'ingresso di aiuti nella striscia. Alcune fonti dell'esercito hanno detto che oltre ai soldati, in alcuni casi hanno sparato contro i civili anche i membri di milizie palestinesi finanziate da Israele, come quella guidata da Yasser Abu Shabab e attiva nel sud della striscia. I soldati israeliani dovrebbero stare a varie centinaia di metri di distanza dai centri della GHF, teoricamente. Non possono entrare al loro interno, dove lavorano dei contractor statunitensi, non dovrebbero avvicinarsi nemmeno ai corridoi che i palestinesi percorrono per raggiungerli. Non sempre questo succede. I soldati si posizionano intorno ai centri con carri armati, cecchini e mortai, in teoria, per garantire la sicurezza delle operazioni di distribuzione. Un ufficiale in servizio presso uno dei centri ha detto che durante la notte iniziano a sparare per indicare alla popolazione di Gaza che questa è una zona di combattimento e non devono avvicinarsi. Varie persone sentite da Ares hanno ricondotto l'ordine di sparare al generale Yehuda Vak, il generale dell'IDF, comandante della divisione 252 dell'esercito israeliano, ma molti comandanti e soldati lo accettano senza farsi troppe domande, ha detto un ufficiale. La divisione 252 non è l'unica a operare nelle zone vicine ai centri ed è possibile che altri comandanti, oltre a Vak, abbiano dato le stesse indicazioni. Questa è la situazione al momento. Un altro soldato, sempre della 252, ha detto: gli spari dovrebbero essere colpi di avvertimento, ma alla fine è diventata normale amministrazione. Ogni volta che spariamo, uccidiamo o feriamo persone, e quando qualcuno chiede perché è necessario sparare, non c'è mai una buona risposta. Anche a volte anche la sola domanda irrita i comandanti. Aggiunge: sai che non è giusto, ma Gaza è un universo parallelo. Arez scrive questa settimana che un generale ha ordinato ai soldati della divisione 252 di sparare nel mezzo di un incrocio dove erano radunati dei civili che attendevano l'arrivo di un camion di cibo. 8 civili sono stati uccisi. L'esercito ha condotto un'indagine preliminare, ma non sono state prese azioni disciplinari. Le persone sentite da Arez sono concordi nel dire che i civili palestinesi radunati ai centri non rappresentano un pericolo per i soldati israeliani. Posso dire con certezza che le persone non erano vicine ai soldati e non li mettevano in pericolo. Non aveva senso, sono stati uccisi per niente, ha detto un comandante israeliano, riferendosi a un episodio in cui più di 10 persone palestinesi sono state uccise. Questa cosa di uccidere persone innocenti è stata normalizzata, aggiunge. Per alcuni di questi episodi, una minoranza rispetto al totale, l'esercito israeliano ha avviato delle indagini gestite internamente da una sezione che si occupa di esaminare i casi di sospette violazioni del diritto bellico. Radio Rock Podcast. Sweat con Trash. Un articolo sempre su Ares, riportato da Internazionale, se lo volete leggere, molto interessante, dal titolo La striscia di Gaza non esiste più. A Jabalia non c'è più una singola casa, un albero o un singolo essere umano, ha scritto lo scorso dicembre su X un medico del nord della striscia di Gaza che si fa chiamare dottor Ezzedine. È diventata un'immensa landa desolata, gli abitanti sono stati sfollati con la forza, le case cancellate, gli animali uccisi e perfino gli alberi sono stati abbattuti. Questa immagine resterà una testimonianza di uno dei periodi più oscuri e atroci della storia. La distruzione del campo profughi di Jabalia è diventata un simbolo, ma oggi non è più un caso isolato. Nei 20 mesi dopo il 7 ottobre 2023, le forze armate israeliane hanno distrutto anche Beit Lahia, Beit Hanun, la parte orientale della città di Gaza e i quartieri periferici di Khan Yunis, e ora stanno completando la cancellazione di Rafah. Vabbè, allora ragazzi, benissimo, facciamo un focus su una notizia meravigliosa che riguarda gli smartphone. Gli smartphone sono sempre più grandi, ma le nostre mani restano piccole. Cioè, non restano piccole, restano uguali. Come si spiega questa cosa?
Si sta allargando le dimensioni dello smartphone.
È il mercato. Occhio. Eh sì, perché si sta allargando le dimensioni dello smartphone? Se le nostre mani rimangono.
Dalle mani così.
Cioè, io capirei se le mani si allargassero, ma perché se le nostre mani rimangono uguali, gli smartphone si ingrandiscono?
Capiamolo.
Questa è la domanda che dobbiamo porci a questo punto.
Perché diminuisce il pene?
Diminuisce il pene. Allora, attenzione:
è un'ipotesi.
Gli smartphone sono sempre più grandi, anche se le mani rimangono uguali. Perché? Perché il mercato dice che li vogliamo così. E chi fa fatica a maneggiarsi, a maneggiarli, si arrangi, si adatti, non ce ne frega un cazzo. Sì. Questo, è il, questo dice il, risponde il mercato alla, a questa
situazione. A me basta, mi mettere una tastiera con lettere più grandi perché ho le dita grandi.
No, Maurizio.
Spingo la U, mezzo
ah,
fuori
vedi,
la
vedi,
I.
È colpa di Maurizio, sì, che vuole gli smartphone grossi perché la tastiera deve essere grossa.
Ho i diti grandi.
Questo è il problema, vai.
Buongiorno ragazzi, no, buongiorno. Dirò qualcosa di controverso, quindi
vai,
piacerà.
Controverso. Vai, vai.
Ma io sono laureato in scienze ambientali, insegno sì. scienze ambientali, sono anche un educatore ambientale, sì. guida ambientale,
sì.
di tutto.
Tutto.
Vi posso dire che quando apro i social, sotto tutte le notizie che hanno a che fare con clima estremo, sì. temperature alte, sì. fenomeni meteorologici anomali, eccetera,
sì.
i commenti, i negazionisti imperversano e sono talmente stufo, talmente stanco di leggere questa disinformazione da persone
credo.
Che hanno conseguito come titolo di studio hanno il battesimo che io sono dell'idea che bisognerebbe forse cominciare a censurare il negazionismo climatico. Queste persone non cambieranno idea e credo che l'unica soluzione sia semplicemente azzittirle. Tanto c'è chi dice che magari così amplificherà il senso di persecuzione, ma chi se ne frega, non
però,
se ne può più.
Guarda, lo capisco quello che sì. dice lui. E tra l'altro forse, diciamo, mi viene da dire scientificamente ha ragione, nel senso che degli studi hanno dimostrato che... come dire, mettersi a discutere, no? e a portare avanti delle tesi che sono folli, conviene.
Però veramente riteniamo che il problema sia quello e non il politico, cioè nel senso che se uno come Trump, che è un negazionista...
No, è il contrario secondo me Maurizio, è esattamente il contrario, la politica esprime... poi lo chiederemo a Mauro Bazzucchi.
Ah, in questo senso diciamo.
Cioè, noi siamo
la politica populista.
La politica è lo specchio, ragazzi. La politica è lo specchio della società.
Sì, potrebbe essere.
Quindi,
sì.
se noi siamo fatti in un certo modo, poi eleggiamo e portiamo al potere politici che sono fatti
però
in quel modo tendenzialmente.
Si cambia la
cultura.
Cambia la cultura.
Culturalmente.
La
culturalmente, però, secondo me ha ragione l'amico qua. Cioè, la battaglia non è tra il sul singolo, cioè che io mi incaglio con un utente troll, internet, Facebook, social, e non serve a niente. Non serve a niente. È una battaglia politica è una battaglia politica culturale, i cui esiti li vedremo fra 5 anni, fra 10 anni, fra 15 anni. Quindi dobbiamo avere molta pazienza, lo dico anche all'amico operatore ambientale.
Sì, bisogna respirare.
Però sulla cultura interviene la politica, giusto?
Sì.
E quindi come facciamo?
Interrompere
non solo la
politica.
Per quello il populismo,
anche la società civile interviene
anche le organizzazioni associate che spesso, soprattutto quelle per il clima, vengono anche bersagliate e viste male perché delle rompipalle. Dalla persone comune,
chi è che fa delle leggi magari contro, per esempio, che ne so, manifestazioni
resistenza passiva,
la politica.
Sì, sì, no, ma se
è un po' un circuito che non capisco dove possiamo noi intervenire.
Però guarda il Pride di Budapest, 200.000 persone in piazza, un segnale. Adesso che fai? Arresti tutti?
Esatto.
Poi qualcuno purtroppo sarà già stato arrestato. Però voglio dire, a me ha fatto molto pensare quella roba lì. Non puoi arrestare il progresso, non puoi arrestare il cambiamento, perché poi qualcuno ancora oggi viene. Leggevo un post su Facebook di un tizio che scriveva: ah, basta, dobbiamo occuparci del lavoro, basta queste stronzate, i gay stanno bene. Sì, sì, stanno bene, ma le va a dire ai gay russi, ai gay ucraini, ma non solo, in Africa, in tantissimi posti. Quindi, insomma, tutti gli anni è l'estate più calda, scrive qualcuno. Tutti gli anni, perché effettivamente lo è.
Ragazzi, cioè, questo ogni anno è sempre più caldo.
Qualcuno dice tutti gli anni è l'estate più calda, come dire,
però, una cosa molto semplice che anche gli amici negazionisti possono sperimentare. Mi chiedono, ma voi fisicamente provate delle sensazioni? Ecco, adesso vi chiedo, levate le ideologie che ci avete, ragionate un attimo, mettetevi per strada e ditemi. Quante altre volte avete vissuto questo disagio fisico?
Bene, questa storia dell'abbiamo solo seguito gli ordini mi ricorda molto il processo di Norimberga, scrive Riccardo. E ancora non li possiamo chiamare nazisti? Cosa aspettiamo? Che costruiscano i forni?
A me non mi serve chiamarli nazisti. È un governo, quello israeliano, che sta commettendo degli atti ignobili. I generali dell'esercito saranno responsabili. purtroppo la storia è una ruota, pagheranno, arriverà il momento in cui pagheranno anche loro tutte le loro colpe.
Speriamo. Purtroppo per ora stanno agendo in maniera
di Gaza,
nell'impunità stanno agendo, nonostante tutto il mondo sta partecipando a queste immagini, a queste notizie, ci sono governi che ancora non riescono a prendere una posizione netta.
Ma non si tratta più di prendere una posizione, si tratta che tutti restiano all'acqua esercito.
Ma no, si tratta di prendere, ci sono governi che aprono ancora le porte a Netanyahu.
Però le sanzioni noi della Russia le abbiamo messe.
Ma a me sembra che le sanzioni a Putin, certo, ma le sanzioni a Putin cosa hanno cambiato?
Vabbè, però un segnale, Ale, perché sennò veramente niente.
Ma se questo ancora si muove per l'Europa così impunito.
Senti questa, Sally Rooney. No, ma non devi andare lì a sbaraccare. Ma intanto metti delle sanzioni come fatto per la Russia,
metti,
no? Perché non
fai? Che vuoi.
Anche politicamente.
Ma intanto non gli vende le armi, che già sarebbe una cosa.
Ma non solo, ma intanto manda un segnale, no? Manda un segnale. Non devi. Perché te ne vai? Scusa, non ho capito. Ma parliamo.
Ragazzi, però.
Siamo d'accordo che fate.
No, però è oggettivamente difficile se ogni volta ci si urla sopra. Io che vedo fa? Va bene, io esprimo un'opinione. Poi se l'opinione mia viene sovrastata da tutte le urla, io non mi va di urlare più dell'altro.
Allora, senti questa. Sally Rooney, scrittrice irlandese, scrive questo: il 20 giugno l'esercito israeliano ha di nuovo aperto il fuoco sui palestinesi durante la distribuzione degli aiuti umanitari, uccidendo almeno 20 persone. Nello stesso giorno, senti, alcuni attivisti, quello che diceva Maurizio, alcuni attivisti del gruppo britannico Palestine Action, quello di cui parlava tra l'altro parlavano gli amici nel NICAP, sono entrati in una base della Royal Air Force imbrattando due aerei con lo spray in segno di protesta contro quella che hanno definito la partecipazione diretta del Regno Unito al genocidio e ai crimini di guerra in Medio Oriente. Bene, il governo britannico ha annunciato che uno dei due episodi sarà considerato un atto terroristico. Indovinate quale?
Capito. Ma che pesi sono?
Questo che pesi stiamo parlando, cioè, è di questo che stiamo parlando.
No, l'ho capito, però io quello che penso, osservando tutta questa situazione, è che chi potrebbe fare delle cose non le sta facendo e il disegno è molto chiaro,
però non ci possiamo arrendere a questo.
No,
Ale,
ma tu non ti puoi arrendere, ma noi, cioè, ma chi si arrende?
No,
noi
ne parliamo ogni minuto, ci sono dei
noi
momenti.
Non ci arrendiamo. Poi tu, quello che puoi fare noi come comunicatori è questo: possiamo organizzare come il Pride una manifestazione,
ma
presentarsi in 300.000, alcuni fattori. Purtroppo poi c'è un momento nel quale
però
non
ci
li
può essere un momento
con...
però ci può essere un momento in cui non vincono i soldi. Cioè, ci può essere un momento in cui... No, è una questione di soldi.
Anche.
È proprio... È solo una questione di soldi.
Okay.
Perché ci sono degli interessi fortissimi,
certo,
a far sì che questa cosa non avvenga. Allora, perché se no, altrimenti... io penso questo. Ci sono dei momenti in cui la politica deve anche, come dire, fare un atto di coraggio, no? E dire, rinuncio a questa... Metto anche in discussione. C'è stato il candidato sindaco, attuale candidato sindaco alle elezioni di New York, sì, che ha vinto le primarie per il Partito Democratico, che si scontrerà quindi con il Repubblicano e vedremo chi vince. E lui non solo ha detto io non andrò in Israele perché l'hanno provocato, abbiamo parlato anche qua, sì, dicendo andrei come primo viaggio in Israele. Dice no, perché io sto a New York e tutelerò i cittadini di New York, compresi gli ebrei, anche se io sono musulmano. E tu... Poi da un certo punto gli hanno detto: tu accoglierai Netanyahu con tutti gli onori? No, io se viene a New York lo farò arrestare.
Bravo.
Come criminale di guerra. Ma al di là del bravo, è
sì,
una persona...
Sì, no, ma sarebbe la cosa che dovrebbero fare tutti.
Ma al di là di
capito?
Questo, è una persona che ha detto: a me non me ne frega un cazzo, certo, del fatto che rischio con questa dichiarazione di non essere eletto. Io mi posiziono così.
Esatto.
Allora, non è che dobbiamo sempre pensare che è inevitabile che le cose vadano così, perché ci sono persone che ci dimostrano che non è inevitabile, che, certo, si può fare qualcosa, certo, di diverso.
Passiamo alla parte pratica, facciamo qualcosa noi.
Questo, no, ma a parte noi.
Beh, dico, di manifestazioni se ne stanno a fare un sacco.
Però aspetta,
comunque,
scusa. Sì,
a Roma,
sto parlando della politica.
Parliamo sempre del fatto che la politica,
per esempio,
siamo
noi cosa possiamo fare? Possiamo io non voto a New York, possiamo eleggere questa persona qui.
Sì,
tanto,
certo,
per cominciare.
A New York mi auguro che lo facciano.
Però vedi lui a New York. Non ha ragionato. Oh, New York c'è una comunità ebraica fortissima, certo, molti sono legati a Israele. Benissimo. Allora, il fatto di
beh, perché però, non spingiamo noi quartieri a fare una dichiarazione simile?
Se per me, se permetti, quella di New York è un pochino più influente,
no,
anche
politicamente,
no?
Certo, bene, assolutamente.
Benissimo. E allora tu, che ti candidi alle elezioni, potresti anche farti due calcoli e dire: forse non mi conviene. Non ti dico che mi conviene di dire che Netanyahu è un grande, però magari come
mi
dire,
esprimo misu- più,
certo, misuro un certo po' le parole, no? Cosa che non è stata fatta. Allora sì, come no, verrà qui Gualtieri e gli diremo questo. Cioè, però mi piace molto, no, il fatto che ci sia
come
qualcuno,
no,
che
certo
dice, al di là dei calcoli, al di là delle convenienze, al di là del potere, al di là dei soldi, questa è la mia posizione. Poi, se va bene, beh, se non votate qualcun altro, che volete da me?
Certo,
mi sembra, assolutamente. Mi sembra molto bello. Radio Rock Podcast. Mi piace moltissimo questa nuova dei Wonder Horse, intitolata Da Rope, che fa parte delle nostre 15 novità. Ci scrive, vediamo un po' qui che abbiamo... Luca, qualcuno avrà pure disertato, ma la quasi totalità sono felicissimi di obbedire agli ordini nazisti dei comandanti IDF. Il partito del criminale Netanyahu ha ancora salda maggioranza nei sondaggi, quindi ha ragione Bob Villan, mi dispiace, ci scrive. Ma allora il tema non è se, io ne faccio un altro discorso, ragazzi, no, il tema non è se ha ragione o torto Bob Villan, il punto è, secondo me, se è opportuno o non opportuno nell'interesse della causa che stai portando avanti comportarsi in questa maniera, perché alle volte ho l'impressione, ma questa è una parentesi che faccio e poi chiudo, che più che come dire, perseguire l'obiettivo della pace, della pacificazione della zona, è più un discorso di noi contro loro, se mettiamo una maglietta della Roma, una maglietta della Lazio, e questo secondo me va superato. Il negazionismo in questo caso, non credete che sia, che più che essere frutto di un'ideologia è figlio della strafottenza ed egoismo? Qualsiasi discussione sul cambiamento climatico in realtà non riguarda la nostra generazione, forse neanche quella dei nostri figli, da qui nasce il totale disinteresse.
Un pochino sì, eh.
Maurizio dice, non Panigoni, un altro Maurizio, ascoltatore, come potete pensare che i paesi possano mettere le sanzioni a Israele quando siamo tutti schiavi di Israele? Non è vera questa cosa, ragazzi, perché per esempio la Spagna,
esatto,
non si è posizionata così, cioè ci sono parecchi paesi che hanno espresso la
anche
loro forte contrarietà. Si può fare
poi anche
cosa.
Schiavi di Israele è una forzatura
l'Irlanda,
di un pensiero,
aspetta, l'Irlanda,
eh?
Ho dimenticato l'Irlanda. Come
è una forzatura di un pensiero, si fanno affari con Israele, non è, allora, perché a meno che noi non crediamo in questa grande lobby giudaico che governa il mondo, quella è una cazzata. Diciamo che in realtà, come dire, tutti fanno tutti, dall'Italia in primis, se porta la bandiera, tutte le altre hanno affari e grossi interessi economici in quell'area. E non ci dimentichiamo mai che storicamente, diciamo che per un certo tipo di Occidente, Israele lì in mezzo era anche una specie di guardia messa lì per stare a guardia lì in mezzo. Quindi
questa secondo me era una grande,
insomma,
leggenda metropolitana.
Gli interessi ci sono purtroppo, sì. Poi se non è serio, è proprio che si mettono seduti e fanno affari, ragazzi.
Vabbè, okay,
purtroppo.
Allora, per esempio, il Fatto Quotidiano oggi apre su questo discorso qua, bombe e poltrone. Riarmo, i big italiani fanno a botte per spartirsi la torta, perché a molte aziende italiane non sta bene, visto che adesso il trend del momento è armiamoci e quindi costruiamo questi arsenali, a molti non sta mica tanto bene che sia solo Leonardo a poter costruire queste bombe che ammazzeranno, certo, i palestinesi, cioè, vogliamo costruirle anche noi, quindi
sì,
stanno facendo una lotta interna. Quindi in questo contesto qui, in cui addirittura ci sono aziende che stanno cercando di scalfire il primato di Leonardo, il monopolio di Leonardo sulla costruzione di armi, ma tu vuoi tentare di dire una parola che stoppi tutto questo, che è un business sono sordi, ragazzi,
quindi è un gioco economico,
troppo, è un gioco economico, però per esempio anche in Russia c'erano degli interessi importanti, no? In Russia siamo stati capaci invece come Unione Europea di dire no, mettiamo delle sanzioni, blocchiamo con tutto che non,
sì,
ci conveniva in molti casi, eh?
Sì,
non
anche se poi ci sono stati accordi che facevano il giro intorno a questi,
sì,
sanzioni,
ma quello, però sai, conta anche però, politicamente come ti posizioni,
però, certo,
con la Russia è stato molto duro,
certo,
io
poi
credo
sulla,
almeno
un
mio pensiero,
insomma,
che in questi casi ci sia solo una soluzione con la quale purtroppo ci andrebbe di mezzo anche gente innocente, dice Antonio, perché le sanzioni non risolvono niente. Beh, insomma, ma poi secondo me è anche il segnale,
ma
no?
Anche
il segnale,
sì, ma
infatti. Qualcuno che le armi gliele dà, lo trova, basta pagare, bisognerebbe mettersi tutti insieme e andare lì, sì, vabbè,
ma sì, vabbè,
e spazzarlo via come, sì, devono fare con Hitler e molti altri. Io non vedo altre soluzioni. Va bene, sentiamo ancora chi c'è, vai. Quindi, non riusciamo a dire una parola, tu andi lì a fare
ma
la guerra,
poi tra l'altro
non riusciamo
Hitler,
a dire una parola.
Anche Hitler politicamente è stato abbattuto, non è che perché uno si è svegliato è andato là va, cioè non, non
beh,
funziona.
Abbiamo fatto la guerra, Hitler.
Abbiamo fatto la guerra, però, però è una cosa anche politica che tu decidi di fare, non è che va Antonio là con la mitraglietta.
No, no, ma lui diceva questo, diceva uniamoci per fare la guerra a Israele.
La seconda guerra mondiale c'è uno switch, l'attacco del Giappone a Pearl Harbor, che fa sì che l'unica potenza che la poteva vincere e contrastare gli Stati Uniti entrassero in guerra. Dopodiché tu sconfiggi quella roba là, perché
non mettiamo a fare la storia della seconda guerra mondiale.
Però poi basterebbe
che continua a fare quello che vuole e gli stati non prendono una posizione netta, come diceva Alessandro, si risolve facilmente. Basta non votare più questi governi che appoggiano Israele. Alle prossime elezioni ogni cittadino d'Europa alle proprie elezioni voterà contro quel governo che fino ad oggi ha appoggiato Israele.
Però purtroppo posso dire una cosa, secondo me molte persone anche qua in Italia o sono a favore addirittura oppure sono indifferenti, cioè questo di problema grosso.
E quello però lo mettiamo in conto in quanto popolo che si esprime. Però
Alessandro,
per esempio questa cosa qua, andare a votare quando si vota, scegliere anche per questa cosa, mi sembra una cosa molto giusta.
Allora scrivono, Alessandro, quanta cazzo di pazienza ci devi avere per cercare di parlare con gente che non ti lascia finire di parlare facendo finta di volerti ascoltare. Solidarietà, attenzione, da parte del nostro amico Davide. Solidarietà, vai, sentiamo.
Beh, oddio, proprio leggenda metropolitana, secondo me non è, secondo me ha ragione, tutta l'intelligence europea deriva da Israele, è tutta intelligence israeliana.
Non è esattamente così, però diciamo che ci sono grosse...
...ad essere sviluppate e vendute dagli israeliani.
Bene, grazie. Allora, e chi voti, dice qualcuno? Beh, chi vota?
Beh, ci sono delle alternative.
Ci sono delle alternative e non sono tutti uguali. Se guardate anche le interrogazioni parlamentari,
ci stanno,
ragazzi, ne rendete
ci stanno, conto. Ci stanno. Allora, vediamo un po' ancora. Maurizio, come sta Luca Lunetta? Mandiamogli un grande abbraccio da parte di Radio Rock. Grazie, Mauri. Mandiamo un abbraccio a Luca, che ha avuto un brutto incidente e mi pare che però, insomma, sia andata... Si è andata bene, insomma, no? Si è andata abbastanza bene. In modo mondiale. Allora, Tirocchi, scrive Chiara, Tirocchi c'eri sabato alla manifestazione a Roma?
No. No.
No, così, no.
Che devo dire, mica... non posso mentire. Non c'ero.
Voglio dire una cosa a Chiara, però. Non è che l'unico indicatore di fare qualcosa era... Perché... Noi possiamo fare mille cose.
No, però c'ha ragione a farmi questa domanda e c'ha ragione, tra l'altro,
fare
anche ad avere un'idea.
E magari,
magari quello che dicevo prima, se no sarei ipocrita, no?
Chiara, che noi facendo la manifestazione, cioè noi facendo questa trasmissione ogni giorno,
giorni, diciamo,
è come se facessimo mille manifestazioni, mi permetto di dire.
Vista, però in effetti la sua domanda
però la partecipazione in gruppo chiaramente ha anche visivamente un
impatto diverso. Però io non amo moltissimo il fatto che si faccia, che si, come dire, che si indichi la strada giusta di quello che bisogna fare. Ognuno trova la sua strada.
Mezzo.
Io faccio,
però,
che ne so, do dei soldi a chi fa.
Ma io non dico che è l'unica.
Le sanzioni. Tu vai in piazza, quell'altro fa un'altra cosa.
Certo,
cioè, no, nel senso, non è che
lei...
dire che quello che faccio io è quello
però
giusto.
Però credo che lei abbia risposto a quello che stava dicendo Alessandro.
Certo, certo.
No, dobbiamo scendere in piazza, fare qualcosa, tu lo fai, tu non lo fai, e quindi lei. In questo caso
giusto,
ha risposto
ragione.
Questo
lei
io
giusto
penso
a fare
che
questa,
comunque
è giusto che mi faccia questa domanda.
Il grande imbarazzo è il silenzio. Io quello è, a me risuona
allora,
come fosse una campana
ci
in
ci
testa.
Ci sono molti
silenzio.
Interessi, no? Però si può anche a volte dire delle cose perché sono giuste al di là degli interessi.
Sì.
Condivido tutto il discorso, anche la parte del cercare ognuno di fare la propria parte con, anche con dichiarazioni. Però se viene lo faccio arrestare. È una frase palesemente assurda e mi sa un po' di paraculata. Bastava dire che non lo avrebbe accolto. No, no, ragazzi,
ma,
che vuol dire
no,
mi sa di paraculata?
In realtà no,
è una frase perché... dal fortissimo senso politico.
Certo.
Che paraculata, scusa, non ho capito. Secondo me è una frase molto giusta, non capisco perché. Anzi, lui dice
perché
che
secondo me c'è tanto scetticismo anche, sai? Cioè, si vede proprio anche quando uno cerca di parlare e portare un'idea che magari è diversa dalla ma è sempre andato così. C'è una sorta di scetticismo, come a dire: ma sì, a me mi sembra che questa una cavolata, mo va de moda essere vegani, mo va de moda essere ecologici. Cioè, si tende, secondo me, a dare un'etichetta che svaluta un po', in modo tale che depotenzi anche il messaggio. Io sta cosa la noto tanto. Cioè, che è come a dire: vabbè, mo è arrivata sta cosa, adesso cambia, è sempre stato
comunque,
così.
Se anche fosse che è una forzatura in dichiarazione in politichese, è una forzatura giusta.
Appunto,
cioè, nel senso,
anche
però... fosse che letteralmente,
allora,
posso dire,
Michele Emiliano si è esposto contro Israele, votiamo tutti per lui? Votiamo per Michele Emiliano, che te lo dico. Non so se possiamo votare per lui. Molta gente è proprio indifferente al voto, secondo me. Io tornerei a proporre il patentino per votare, almeno parteciperebbero persone informate che credono nel voto. A questo aggiungerei il CV dei patentati. dei candidati pubblico. Chiediamoci perché una minoranza religiosa che conta 30.000 persone in Italia e 1,3 milioni in tutta Europa abbia così tanto peso ed influenza nelle scelte politiche ed economiche di tutti gli stati europei, compreso il nostro. Non ho capito che cosa vuoi dire con questo.
Credo che sia un discorso economico. Cioè lui dice chiediamoci perché una...
Ma gli ebrei, che c'entrano
penso
gli ebrei?
Penso che parlasse degli ebrei.
Sottintende al fatto che esista una lobby ebraica.
Forse
questo sta dicendo.
Diciamo che mi sembra abbastanza...
Si sta chiedendo perché in così pochi
mi sembra un messaggio abbastanza vergognoso
della lobby ebraica.
Cosa cazzo c'entrano poi gli ebrei, ragazzi? Qui stiamo parlando di Israele.
Non è una cosa diversa,
Sul Medio Oriente l'unica speranza sono le nuove generazioni che hanno una consapevolezza diversa rispetto a quando eravamo giovani noi. Parla per te che io sono ancora giovane.
Che quelli che ora stanno all'opposizione, che quindi attaccano il governo perché appoggia Israele, quando poi dovessero andare loro al governo, non sono costretti a fare altrettanto perché si rendono conto che ci sono accordi commerciali precedenti, equilibri geopolitici che non puoi andare a distruggere.
Va bene. È chiaro.
L'altro governo non è che lo faceva perché...
Va bene. Continuiamo fra poco e dopo le 9 ci sarà con noi Mauro Vazzuzzi.
Che metterà la parola fine a tutte le polemiche.
Radio Rock Podcast.
Cake con short skirt long jacket. Vabbè, c'è una piccola postilla che dobbiamo fare perché sono arrivati i commenti dei Bob Villain. Sapete che i Bob Villain sono un duo inglese di punk rap, diciamo così. Abbiamo parlato di quello che è successo con uno dei due, loro si chiamano Bob Villain come gruppo, diciamo così, ma loro due sono un duo, si chiamano Bobby Villain e Bobby Villain. Ecco, questa è la differenza.
Meno male.
Uno è Bobby e l'altro è Bobby. Cioè, uno
adesso
è con la
è
Y
chiaro.
E
adesso
uno è con la IE. Questa è la situazione.
Adesso
quindi
è chiaro.
Hanno
stanno
stata
sempre insieme.
Stanno insieme nel Bob.
Quando non stanno insieme, Bobby solo.
Allora,
oddio.
Nel Bob Villain, Bobby Villain, quello con la Y, rilascia una dichiarazione sul suo controverso set di Glastonbury. Lo ricorderete, ha chiesto, va bene, la Palestina libera, lo fanno in tanti, però ha anche cantato, dopo aver cantato, dice, vabbè, ma qui lo sanno far tutti. I kneecap erano stati censurati dalla BBC, come abbiamo visto. La BBC invece ha deciso, scioccamente dal loro punto di vista, di mandare in onda il live a Glastonbury dei Bob Villain, i quali dal palco hanno cantato, dice sì, cantiamo naturalmente Free Palestine, ma c'è un upgrade, death to the IDF, cioè morte all'esercito di difesa, alle forze di difesa israeliane. Bene, allora hanno domandato, sai, questo a caldo uno può reagire così, no? Però poi a freddo, giustamente,
hanno
chiesto di scusarsi e lui, diciamo, ha detto che non si scusa neanche per niente, sostanzialmente. quindi ha detto non si scusa per la performance, inequivocabilmente, la performance, Mauro Vazzucchi, inequivocabilmente, buongiorno. Intanto a Mauro Bazzucchi.
Io adesso fossi questi due cantanti mi controllerei il cellulare, il cerca persone, stare un po' attentino.
Al Glastonbury di ieri, il gruppo composto dal cantante Bobby Villain e dal batterista Bobby Villain ha fatto scalpore ieri sostenendo la liberazione della Palestina e la fine della distruzione di Gaza da parte di Israele durante il loro set. Durante l'esibizione il gruppo ha scandito libera, libera Palestina, ma anche morte all'IDF. Dal fiume al mare, la Palestina deve essere e sarà libera. Invitando il pubblico a unirsi a loro. Gli organizzatori si sono dissociati, trovando, a quanto pare, scrive l'estensore di questo articolo, più spaventoso il set dei Bob Villain rispetto ai 55.000 palestinesi uccisi dal governo israeliano all'inizio della guerra 2 anni fa. In una dichiarazione, infatti, hanno affermato di essere contrari a tutte le forme di guerra e terrorismo, tranne a quanto pare quelle commesse da Israele, accusando Bob Villain di antisemitismo, incitamento all'odio e tentativo di incitamento alla violenza. E allora Bob Villain su Instagram rintuzza e dice: ho detto quello che ho detto. Questa è la cosa. Ho detto
quello che ho detto. Chiaro.
Ho dato il buon esempio a mia figlia, dice, e alle giovani generazioni, esprimendo la mia opinione, che è quello di cui parlavamo prima, no? Il fatto che uno dica quello che pensa. In realtà sono passato già a cose più importanti. I pranzi scolastici di mia figlia. Forza avanti.
Alla fine sti cazzi.
3899 106 600. I pranzi scolastici della figlia di Bobby Dylan. E non di Bobby, mi raccomando.
No,
Bobby.
No, no, no.
Stamattina, mentre giacevo a letto con il telefono che vibrava incessantemente, inondato di messaggi di supporto e di odio, ho sentito mia figlia scrivere ad alta voce mentre compilava un sondaggio scolastico per chiederle un feedback sullo stato attuale dei suoi pranzi scolastici. Ha detto: ha espresso il desiderio di pasti più sani, più opzioni e piatti ispirati anche ad altre parti del mondo. Sentirla esprimere le sue opinioni su una questione che le sta a cuore, che la riguarda quotidianamente, mi ha dato speranza per il futuro. Insegnare ai nostri figli a parlare apertamente per il cambiamento che desiderano e di cui hanno bisogno è l'unico modo per rendere questo mondo un posto migliore. Questa è la dichiarazione di Bobby.
Ha perfettamente ragione.
La mensa scolastica.
Vabbè, intanto
scolastica.
Sei stata comunque una bimba piccola che dice
Mauro,
vorrebbe e quello non vorrebbe.
Ma
quella è la sua realtà, no? In realtà è una cosa importante.
Mauro, sei
me.
Un vecchietto.
Mauro,
mi posso dire vecchietto.
Allora, ha già attirato la sua performance di Bob Dylan l'attenzione del Dipartimento di Giustizia. E ribadisce però lui l'importanza di incoraggiare e ispirare le generazioni future a raccogliere il testimone che c'è stato passato. Questa è la situazione al momento, caro Mauro Vazzucchi. Anche se noi adesso ci occuperemo di altro, però insomma dovevamo fare intanto Leo Terrell, procuratore aggiunto per i diritti civili, dice: la task force del Dipartimento di Giustizia sta cercando di prevenire la violenta retorica antisemita durante il tour statunitense di Bob Dylan. Io poi non riesco a capire cosa cazzo c'entri l'antisemitismo con le critiche anche dure. Io non sono d'accordo con questa roba qua che è stata affermata, però l'ho detto, però cosa cazzo c'entra con l'antisemitismo? Non riesco a capire. Sarò io che non riesco a cogliere.
No, non sei tu.
Va bene, a sto punto
no,
a volte sei un po' duro di comprendere.
Allora arrivano i Civic on the Full e poi torniamo perché parliamo di questa settimana corta
è
di cui
tutto
si stanno,
magna.
Mi piace tantissimo l'inizio.
Allora io ti leggo questo titolo da parte di Repubblica, non a caso, poi spiegheremo perché. Il governo libera il venerdì. Settimana corta per i deputati. L'idea di Ciriani, ministro per i rapporti del Parlamento, difficile garantire la presenza di ministri.
È dal 12 dopo Cristo che non lavorano il venerdì.
Hai spoilerato. Radio Rock Podcast. Molto bene, loro si chiamano Civil, questa è Da Full. E allora, il governo libera il venerdì, settimana corta per i deputati. Qualcuno ci chiede di mandare Masses of War di Bob Villain. Ah, non è Bob Villain,
no, quello è Claudio Villain, un'altra cosa.
Va bene. Allora, e invece l'amico che ha scritto prima, voi avete derubricato come un antisionista, no? Avete scritto un antisemita, no?
Un
odiatore ebraico.
C'è venuto il dubbio che stesse...
Vergognatevi.
Mi vergogno,
e lui scrive: vergognoso di cosa? 3899 106 600. Per le condanne a Netanyahu sono stati accusati da tutti i lati di antisemitismo, da ignoranti che neanche sanno chi sono i discendenti di Sam. Se non noti un eufemisticamente parlando ascendenza nei confronti dello Stato ebraico e un doppio besismo palese, hai qualche problema a leggere il mondo che ti sta intorno. Che esistano gruppi di interessi ebraici, così è lobbies per gli amanti complottisti, è conclamato, non sono io a dirlo, sioniste più che ebraiche. Vabbè, andiamo avanti. Allora,
gruppi di interesse di ogni
agglomerato. Le lobby, tra l'altro, esistono, sono assolutamente dei gruppi che lavorano ben regolamentati e
persone per bene.
Ci sono i lobbisti che fanno di mestiere.
Io penso che ci siano persone che anche per bene che fanno questo lavoro.
Allora, non generalizziamo sulle lobby. Sono anche lobby buone.
Ma questo non lo so.
Il punto è lo scopo.
Non è d'accordo.
Il punto è lo scopo che vuoi raggiungere. Se tu per lobby intendi un malaffare che mascheriamo legale perché se fa i cazzi nostri, ok. Se la lobby è una messa a tavolino di determinati gruppi,
tu dici
che
il termine neutro, no? Che di per sé non vuol dire nulla.
Poi il punto è che se è una lobby
bisogna
tesa
capire...
a soverchiare uno stato.
Cioè, anche noi cinque siamo una lobby, no?
Sì,
certo,
ci mettiamo insieme anche Radio Rock.
Facciamo qualcosa, però
lobby,
è chiaro
certo
che dipende,
sì.
Dipende da certo cosa la usi la lobby. No?
Dipende, però lo sta dicendo anche lui. Sì, certo. Dipende se sei d'accordo con lui. Vabbè, sentiamo chi c'è, vai.
Mamma mia, io che c'ho pure la comunione, sono un luminare.
Ah sì, perché quello prima era l'amico come unico pezzo di carta, come
titolo
uno,
di studio.
Unico titolo di studio aveva il battesimo. Questo amico ha la però, comunione anche. Attenzione, vai.
Quello che intendevo è che dal momento che un sindaco, viene a dire per fortuna, sì, non ha il diritto e il potere di far arrestare nessuno.
Ma chi è? Michele Emiliano?
È una frase molto provocatoria, un po' populista, no, permettetemi. Secondo me avrebbe potuto dire tantissime altre cose. Poi capisco la forzatura e capisco il fatto che il messaggio vada nella direzione giusta, però insomma detto così mi sembra un po' una sparata.
Vabbè,
una sparata.
Posso precisare una cosa? In realtà noi non siamo una lobby, perché la lobby è un gruppo di persone che sono in grado di influenzare a proprio vantaggio l'attività del legislatore, le decisioni del governo.
Cazzo,
di altri
più di noi, governo più di noi,
io ripeto che siamo 150.000, se noi proponessimo un referendum,
no,
per esempio,
se permetti siamo di più,
no, conto quelle è meglio ancora, bravo.
Scusa,
quindi noi nel nostro piccolo, se mettessimo tutti d'accordo proponendo qualcosa, staremmo cercando di
e allora
il governo sembra paragonata questa cosa, però va bene.
Il governo, attenzione. Il governo libera il venerdì, settimana corta per i deputati. Ma scusa Mauro, ma tu non mi avevi detto già da tanto tempo
c'era un altro
governo, non mi avevi detto i deputati arrivano il martedì e vanno ieri giovedì? Ma com'è?
Assolutamente sì.
E allora che cazzo cambia? Non capito.
Non cambia una ceppa.
Ceppa di
diciamo questo. No, no, perché allora lì il discorso è leggermente differente. C'è una sfumatura. Allora
no, perché se articoli hanno girato parecchio.
Sì,
eh?
Allora, bisogna distinguere tra quando c'è una votazione in Parlamento e quando ci sono delle attività che non prevedono una votazione. Allora, il grosso dei deputati sta in Parlamento dal martedì fino al giovedì pomeriggio, cioè tre giorni. Perché? Perché in quei tre giorni sono concentrate le sedute d'aula dove ci sono le votazioni, che è la cosa più importante, tra l'altro anche quella dove loro per il contratto che hanno prendono una diaria.
Facciamo capire un attimo, loro arrivano il martedì a Roma?
Martedì mattina.
Mettiamo che io sono un deputato,
tu sei un deputato
che arriva da
Busto Arsizio,
provincia di Varese. Che
Varese.
Benissimo. Busto Arsizio, prendo il mio bel treno e arrivo il martedì a che ora più o meno?
Poi io direi verso le 10:30
10:30 del martedì.
Del martedì.
Tranquillità.
Un lavoratore.
Prestissimo.
Benissimo.
E tu
lavoro? Arrivi. Martedì pomeriggio lavoro?
Martedì pomeriggio ci sono delle votazioni. In genere sono delle votazioni.
Sì.
E poi il mercoledì, che è dove concentro il grosso, ci sono delle votazioni. Il giovedì, in genere, se ci sono delle votazioni, mettono la sessione della mattina.
E pomeriggio?
E pomeriggio stai, prendi il trolley. Torni a Busto Arsizio. E si sente sto rumore qua, intorno alle 1:30, 1:15 di giovedì pomeriggio alla camera.
No, aspetta, rifammi un attimo.
Bello però.
Bello.
Le rotelle dei trolley.
Sono le rotelle dei trolley.
Sembra più un jet, veramente.
Infatti
però.
Pensavo aereo.
Aereo.
Allora così. No, questa è la turbina.
Questa
è il trama.
La Dispoli.
Quindi c'è tutto qua. Tutti se ne vanno subito a Largo Chigi, dove c'è la stazione dei taxi, diciamo la cosa dei taxi, il parcheggio dei taxi. E i taxi lo sanno, come i piccioni che stanno lì se magna. Allora tu sei.
Ma questo da quanto tempo abbiamo?
Da sempre, dal 12 dopo Cristo, come dicevo prima.
Da sempre. Quindi perché dice il governo libera
il venerdì? Perché ti spiego. E dal martedì al giovedì ci sono i provvedimenti da votare. Tu sai che il deputato, tra l'altro, prende anche una diaria quando fa la votazione, gli danno anche un incentivo oltre al minimo.
Mi sembra
di contratto.
Anche giusto, secondo me.
Ma non fa parte del suo lavoro.
Ah, Maurizio!
Sì, però sai, c'è un incentivo se tu voti, se sei presente.
Malfidato.
Il venerdì, in genere, non sempre, ma in genere, mettono il cosiddetto sindacato ispettivo.
Bellissimo.
Che è il sindacato ispettivo? Sono gli atti parlamentari, le azioni parlamentari che prevedono un controllo sull'attività del governo. Interrogazioni, interpellanze.
Okay.
E il sindacato ispettivo, però, non prevedendo una votazione, è una messa in scena in cui serve un esponente del governo, un relatore deputato e un'altra persona d'opposizione. Quindi praticamente lo svolgimento di un'interrogazione, di un'interpellanza che viene fatta in genere il venerdì, può svolgersi regolarmente con tre persone in aula.
Ecco.
E succede questo.
Bello. Tre persone in aula.
Tre persone, quattro persone in aula.
Sì. Che vidimano sostanzialmente.
E arriva il membro del governo, il membro del governo dice, risponde all'interrogazione. Avete visto, c'è il question time mercoledì.
Sì.
Question time è così, non c'è una votazione. Cioè, però il question time è interrogazione e risposta immediata, lo mandano fanno in diretta perché fa vedere la democrazia. Il venerdì invece fanno le interpellanze, le interrogazioni, quelle anche su... Pare che Emilio Pappagallo il 12 dicembre abbia detto questo.
Sì, sì, è vero, tra l'altro.
Allora, come funziona? Allora, qual è il discorso? Il ministro per i rapporti col Parlamento, che si chiama Luca Ciriani, a un certo punto si è fatto, come dire, portatore di una richiesta di qualche suo collega del governo. Cioè, perché i deputati il giovedì se ne vanno tutti e invece ci deve essere sempre uno, due, tre membri del governo, perché le interrogazioni sono più di una,
però,
venerdì,
scusa,
che devono stare in aula.
Però anziché riportarli tutti, vuole mandare via quei tre. Scusa.
Allora, e quindi ha detto, beh, allora potremmo liberare venerdì e fare le interpellanze il giovedì.
E certo,
sera, meno. Esatto. No, perché glielo deva rispetto ai deputati. I deputati sono 400.
Sì.
Se ne vanno tutti, ne rimane uno a turno per fare l'interpellanza.
Certo. Però è turno.
E tu,
no,
se fai quattro interpellanze, le puoi fare tutte e quattro con uno che va deputato del gruppo, uno di Forza Italia, fai te quattro interpellanze di venerdì.
Che io me ne vado.
Invece poi il governo, magari sul, che il governo sono meno i membri del governo di quelli del Parlamento, magari poi devi impegnare 3-4 sottosegretari il venerdì, e quelli erano tutto il culo e quelli se ne vanno tutti e noi invece
ti rendi conto,
allora
che
quindi
è follia.
Però lì si è scatenata la cosa bella, perché Di Cicco ha fatto il pezzo su Repubblica sapendo quello che avrebbe provocato
Lorenzo Di Cicco.
Allora a quel punto si è scatenato la cosa e allora è arrivato il paraculissimo leghista Salvini. No, noi non siamo d'accordo, già lavorano poco.
Con la voce di Bossi,
bravo,
peraltro.
Con la voce, sì, già lavorano poco. E quindi e poi il povero Ciriani, il ministro che aveva detto questa cosa in maniera molto naif, anche di buon senso.
Hanno cazziato.
No, ha detto no, ma no, già, ma no, no, io volevo dire, sbagliato, volevo dire un'altra cosa.
Particolari.
Così parla così.
Non dimentichiamo che qui abbiamo un grande imitatore.
È vero.
Se fanno i bravi gli ascoltatori, verso il finale
facciamo
una
però
cosa.
Questa volta edizione speciale politici. Dovrei imitare
gli 80,
politici. Però.
Politici
anni 80.
Quindi praticamente è successo questo. Però qual è il discorso? Che nessuno ha detto la cosa che va detta veramente.
Sì.
Se si vuole far lavorare di più i parlamentari, tu devi mettere...
I cani.
Sì, dentro. No, devi mettere
a catena corta, pronti per devi ci devi mettere i mortacci vostri.
Devi mettere cosa? Lo svegliamo tra poco.
Devi mettere zitti tutti.
Allora, aspetta, fermi tutti. 3899 106 600.
Adesso...
Se vogliamo, allora, mandateci un messaggio che cominci così. Se vogliamo far lavorare di più i parlamentari, dobbiamo mettere puntini.
La scheda di Silvio Santa.
Ad esempio, dobbiamo mettere un ingegnere informatico. Va bene, ci sono tra l'altro parecchi messaggi che incitano il dottor Vazzucchi Mauro a fare imitazioni questa mattina.
Dopo gli ultimi 5 minuti.
Bene.
Radio Rock Podcast.
Ah, molto velocemente, Mauro Bazzucchi, voto sulla nuova di Jack White. Cosa dici, Mauro Bazzucchi?
Sentiamo.
La nuova di Jack White.
6.
Senza infamia e senza lode. Alessandro
non
Tirocchi.
Regala nulla. Voto... A me queste coattate mi piacciono, però...
Però 7. A me queste coattate mi piacciono.
Sai, io ho sentito l'ultimo singolo di Johnson Righeira che è uscito 3 giorni fa.
Vabbè,
e tu dopo di quello...
Ma parliamo di cose meravigliose. Certo. Martina Caronna, vai.
Io non sono mai obiettiva per Jack White perché lo amo la follia, quindi 10.
10, vai. Maurizio Paniconi, velocemente.
7 anche io.
Bravo, Maurizio.
Anche
bravo,
te. Allora io do 3 a questo punto. No, per così, per
fatto
fare un po'
la media.
Allora, le imitazioni, scrive Francesco, le imitazioni dei VIP di Azzucchi.
Avevamo fatto un quiz.
Sono da 110 e lode con bacio alla francese.
Ecco.
Ma sul rumore del troll e dei deputati ho vomitato e mi hai anche rovinato il Natale.
No, perché scusa,
pure
no.
Il Natale addirittura.
Pure il Natale.
No, questo ragazzo qui, ragazza, chi sta scrivendo, è malfidato. Perché quelle rotelle non erano su un pavimento normale.
No, erano sul linoleum.
Non ci siamo,
non ci siamo.
Perfetto, scrive Tommaso. Trovata la soluzione. Prevediamo una diaria anche per chi va a votare il referendum, così raggiungiamo il quorum.
Mi sembra una figata.
Ma vogliamo pure noi la diaria. Dice, no,
tutti,
il nostro
tutti a votare. Beh, gli italiani così, so così.
Certo,
siamo così.
Devo
siamo,
dire la verità. Io sono siamo, contrario all'antipolitica.
Esatto.
Ma però quando leggi certe cose.
Ma ti le tirano fuori dalla bocca.
Ma quello che dicevo prima è che nessuno dice siamo contrari, Salvini dice siamo contrari. Allora fate una cosa che si faceva fino a 20 anni fa in realtà. E cioè mettete le votazioni parlamentari cioè i provvedimenti che vanno esaminati e votati su tutta la settimana, non li concentrate in tre tra giorni. Il martedì e il giovedì.
Fate quindi, martedì e venerdì, allora, è già una cosa.
C'è il deputato di Siracusa che ovviamente insomma gli spostamenti sono...
Ma sti cazzi, Mauro.
No, parti dal
scusami,
martedì.
Con tutto l'amore, ma un pendolare che si fa Nettuno Roma col treno... E cioè, ma mi stai veramente no dai
ma almeno fuori fallo... il populismo di
però
partiamo dal presupposto
lavoriamo 5/6 giorni almeno 5-6 giorni vuoi lavorare 5 allora. Dico 6 5. 5
e allora mettiamo le votazioni dal lunedì al venerdì.
Bravo. Ma guarda, ma la cosa bella,
ma chi lo fa
venerdì?
Ma chi lo fa
anche in questo
cosa?
Caso la cosa bella è che anche in questo caso diciamo si sono fatti gabbare, diciamo l'elettorato, i lettori si sono fatti un pochettino fregare, perché quando un parlamentare o un leader di partito dice no noi siamo contrari perché già si lavora troppo poco
questa
e
voce
allora
proprio.
Così in generale è una voce cioè,
mi piace però
nella fattispecie
generica
nella fattispecie c'è stato un leader di partito che ha subito detto siamo contrari per cogliere la palla al balzo andare contro Ciriani allora fai una cosa di una cosa molto semplice noi faremo un'iniziativa dentro la conferenza dei capigruppo alla riunione dei capigruppo della Camera faremo una mozione per introdurre la votazione i provvedimenti votati in aula dal lunedì al venerdì sai che gli fanno a Salvini i suoi deputati e i suoi senatori
certo, è chiaro.
Se promuove una cosa di questo tipo
aggiungo un'altra cosa da lunedì al venerdì ma se io non vado alla votazione lunedì o non vado alla votazione venerdì no
cioè, non
se un collaboratore qua della radio non viene se ci fosse la votazione da lunedì al venerdì e un deputato o senatore non andasse, cosa gli fanno?
Gli non ha una parte della retribuzione cosa variabile.
Cosa gli fanno?
Gli elevano la diaria dopodiché il suo capogruppo potrebbe ha la possibilità di mettere delle multe di dargli delle sanzioni e poi proprio se proprio insiste che lo può espellere dal gruppo ma non dalla camera dal senato
nessuno lo dubbio, può espellere perché noi qui non siamo né populisti né per quell'affermazione del magna magna mi chiedo i tre giorni si vota martedì mercoledì giovedì e il lunedì e il venerdì I deputati sono impegnati in altre attività inerenti l'esercizio della loro funzione o è proprio sciogliete le righe?
No, allora rispetto alla Camera è sciogliete, rompete le righe. Cioè non
è che tipo teoricamente votano da martedì a giugno, però il lunedì stanno al comitato loro, al loro paese a risolvere problemi. No.
Teoricamente l'idea di lasciare questo spazio, diciamo, libero
è
sarebbe per
attività
politiche nel collegio di appartenenza di provenienza
quantomeno studiarsi la Costituzione
in realtà raramente è così se non in concomitanza con appuntamenti tipo elezioni locali
però ti piace
vincere
facile così lì ti conviene giusto?
Esatto. Però in realtà è effettivamente una vita molto invidiabile.
No, perché sai, tu dici martedì, mercoledì e giovedì sono attività parlamentari di votazione. Poi il lunedì sono a Varese 3 perché ho una serie di cose da osservare.
È chiarissimo. Allora, perfetto.
Non è sempre così.
Trovata la soluzione. Prevediamo una diaria. Allora, questo ho già letto. Domanda per Mauro: ma il decreto sicurezza quindi incostituzionale o no?
Lo deciderà Mauro.
Questa è la domanda.
Così ha detto la Cassazione.
Aspetta, c'è Mauro.
No, c'è Mauro che decide.
La Cassazione.
Vai Mario.
Allora, Mauro. Il decreto di sicurezza è stato intanto promulgato dal Presidente della Repubblica. Quindi, nel senso che quando è stato approvato il decreto ha passato un primo vaglio del Quirinale. Poi la Cassazione ha fatto dei rilievi, ma non è la Cassazione che decide della costituzionalità di un provvedimento, bensì la Corte Costituzionale, che è un'altra cosa. Quindi vedremo prossimamente se ci saranno dei rilievi, dei ricorsi in Corte Costituzionale alla Consulta da parte di politici, vedremo cosa dirà la Consulta. Quello è un parere, diciamo, è una cosa consultiva, non è. Secondo me ci sono dei punti di sofferenza, secondo me, dei punti di sofferenza costituzionale. Soprattutto per le parti che prevedono l'arresto per sit-in, resistenza passiva o altro. Quella è una parte.
Tu ci terrai aggiornati, naturalmente.
Sì,
su quello
però,
che avverrà.
Diciamo che nella Costituzione italiana il vaglio di costituzionalità lo fa, anche mi sembra abbastanza intuibile, la Corte Costituzionale.
Dunque, se vogliamo permettere che i parlamentari lavorino di più, dobbiamo consentire loro di potersi drogare liberamente anche a Montecitorio, senza doverlo fare di nascosto a Busto Arsizio. Perché vanno tutti a bus artisti a drogarsi i parlamentari?
Beh, sì, è una nota piazza di spasso.
No, io pensavo pure per tutti questi fuori sede, no? Mo il Parlamento, il Senato, c'ha tutte quelle camere, tutte quelle stanze. Ma che ci dobbiamo fare? Facciamoci una specie d'ostello, questi arrivano, posano il trolley.
Anche perché adesso sciacquano in aula, perché l'aula è prevista per 1000 persone. L'aula della Camera è anche prevista per le sedute comuni.
Facciamoli dormire in aula.
Intanto,
allora sentiamo ancora, vai.
Secondo me dovremmo mettere uno stromo con la frusta. Uno stromo? Così, con la benda sull'occhio, la gamba di legno, però con la frusta.
A controllare.
Ottima idea. Ottima idea. Mettere un nostromo a senza l'occhio, con una benda, deve essere senza l'occhio. Perché deve essere inflessibile.
Beh, la gamba di legno riusciamo a ragionare. Al Senato c'è la russa presidente, se gli metti una benda è perfetto.
È vero,
ragazzi.
Però lo so, a tutti uguali li fai. Tutti uguali li fai.
Non è tutti uguali, è uno stile, è uno stile.
Noi della Lega. Vabbè, allora ti voglio dire questo.
Dimmi.
Il signor La Russa sarebbe perfetto per fare il pirata. Il problema è che non ha dimostrato di non essere super partes come presidente Tiziano, perché comincia a fare è di qua e di là. Non è uno.
L'abbiamo già detto. Venni già qui e dissi che per bella boiserie, bello tutto. Però non può. Cioè, il presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, fa anche supplenza del capo dello
Stato. Metteremo un uomo nostro, un nostro uomo, un uomo di fiducia. A proposito di una cosa, dunque, a proposito di nuova cosa. La diaria, scusate, è per le femmine. E il diario, certo, per i maschi.
Io farei diari con l'asterisco.
Bravo, diari. A proposito del nuovo codice della strada, Mauro Bazzucchi.
Ma che ne so del nuovo codice della strada?
No, non mi piace come ti poni, Mauro. No.
Allora.
Ma che?
Allora,
Maurizio, tu sei una brutta piega.
Ma che allora, so, ChatGPT.
C'è qualcuno che dice levare, risolviamo così, ragazzi. Levare persone dalla lista aventi diritto al voto a chi non vota 2-3 volte. Oh, abbiamo risolto.
E niente, frega un cazzo. Se già vanno a votare, ne frega un cazzo di votare. Quindi gli fai il favore.
Esamino per il diritto di voto. Esamino per il diritto di voto. No, risolviamo?
No, io sono per il censo. Cioè, per tornare alla riforma, prima della riforma.
Depuro solo Paolo.
Mi piace.
Bravo. I più ricchi. I più ricchi non possono votare.
Esatto, quello, al contrario.
Mi fa volare l'idea che posso votare in tutta Italia.
Solo i poveri.
Saremo rovinati. Allora, posso avere per favore l'imitazione di Forlani con annessa bavetta alla bocca durante l'interrogatorio di Mani Pulite?
Dopo, vabbè, che abbiamo detto tutto, possiamo fare Forlani. No, non lo so fare Forlani.
Mancano 10 minuti alla fine della trasmissione.
Ora o mai più. Però lo devi fare con la bavetta alla bocca durante l'interrogatorio di Mani Pulite.
Però mi do la battuta facendo Di Pietro. Perché così
tu faccio io Di Pietro, so bravo.
Mi do la battuta facendo.
Dove farò io Di Pietro?
Fammi Di Pietro.
Che c'ha secca!
Allora, questa cosa. Severino Citaristi. Allora, che ha preso i soldi, Severino Citaristi, sì o no? È finito il provolone.
No, questo chi è? Di Pietro.
È Di Pietro.
Aspetta! Ma che bravo! Lui lo fa Forlani!
No, che bravo! Fa Di Pietro!
Di Pietro è così.
Sbagliato.
Che c'ha secca! E il provolone! Ho fatto 3 anni da lacune.
È morta la pecora.
Però Forlani,
oddio,
non lo so.
Schifo. Oddio, che schifo.
Forlani.
Oddio.
Bavetta, aspetta,
vai,
facciamo la bavetta. Aspetta.
Vai, bavetta, vai.
Oddio, no, te prego.
Fa anche la bavetta.
Allora, vai. Prova.
E Citaristi. Non lo so, non ricordo.
Allora, Forlani fa schifo, la bavetta buona.
Esatto. Aspettate che rifaccio la bavetta.
Bravo, Mauro.
La bavetta buona.
Molto bene, Mauro.
Allora, quanto fa strano sentirvi, ci scrive Pierluigi, ora che sono
le
16:48, perché vi ascolto da Kanazawa.
Kanazawa
è una località di montagna,
vicino a Ortisei.
Fassa, bravissimo, vicino a Ortisei. Rispetto alle solite 7 del mattino.
Ma Kanazawa è dove viveva Don Chuck Castoro.
Esattamente.
Ma lì stava Kanazawa.
Ma come fai a saperlo?
Lo conosciuto.
Mauro Bazzucchi. Allora, dopo ci farà l'imitazione di Don Chuck.
No, dei cartoni anni 80.
No. Radio Rock Podcast.
E allora, Qualcuno ci scrive: Martina, vorresti negare che la bocciatura del decreto sicurezza da parte della Cassazione sia avvenuto grazie alle pressioni della lobby Radio Rock?
No, quello mai.
Allora non ti permettere.
Ma non è la bocciatura, vabbè.
Qualcuno propone il collare con la scossa elettrica. Addirittura.
Come si dice? Il taser.
Il taser è un'altra cosa. Cioè, poi li prendi proprio o li tiri fuori dalla...
No, sarebbe carino che la russa, vestito da Nostromo, col taser invece che il campanello...
Mamma mia, che schifo.
Quando bello. Uno fa una cosa, prende la scossa.
Ma quello lo farebbe volentieri. Sì,
non glielo di troppo, che però, ci potrebbe prendere
però,
gusto.
Però ti posso dire una cosa: tutto sommato, tutto sommato, il braccialetto elettronico per i parlamentari che rimangono.
Ma non funziona il braccialetto elettronico. Non funziona. Non funzionano mai, quindi funzioneranno manco per loro.
No, questo potrebbe funzionare perché questo è lunedì, funzionare. Non c'è aula, non c'è un cazzo. Tu stai nel tuo collegio, sei di Busto Arsizio, tu prendi una mappa di Busto Arsizio col GPS e vedi dove ci sono il municipio di Busto Arsizio, il tribunale.
C'è qualcuno che chiede, ma non è una provocazione, si può avere un'anteprima di Fanfani, per favore?
Non lo so fare, Fanfani!
No, non mi piace che ti butti via.
Non lo so fare.
Fanfani ci abbiamo vinto tre concorsi ai
castelli. Non lo so fare.
Ma sei bravo!
Ma non lo so fare!
Un accenno, cosa che diceva sempre Fanfani? Il cavallo
tanto
di
Fanfani non diceva mai niente. Era famoso allora, per questo. Lo chiamavano il coniglio Mannaro.
Bello.
Fanfani lo chiamavano il coniglio. Stava zitto e poi ti sei...
Allora, la russa pirata col taser, ma il taser è il suo pene. Bello.
Bellissimo. Non guarda, un'immagine meravigliosa.
È tipo la pompetta di Berlusconi.
È un manga movie, è un manga anime.
Sai che fa talmente schifo che fa il giro e diventa un'immagine molto
bellissima. Sì. Il supereroe. Yeah. Lo chiamiamo supereroe la russa. Cioè, la russa, per modo di dire, non è che è un supereroe che... perché guardi loro, andano via.
No, è un messaggio.
Un messaggio, ignorante.
Adesso ormai tu guardi, io pure c'ho il telefono. Il telefono arriva, parli con le persone.
Tu gli parli al telefono.
E la gente dice: ma vuoi andare via?
Ti annoio, ti annoio.
Ti annoio.
È uno che mi ha detto: dai, che Fanfani lo sai fare.
Allora, lui si stringe, il supereroe si stringe le palle e parte un
Oddio, te prego, basta.
E parte una botta dei taser.
Bello, mi è piaciuto. Allora,
parte una botta
di
taser. Sentiamo.
Sono Don Cercastoro, vorrei una mamma tenera come la tua. Nostromo, tre frustate.
Magari Fabrizio,
allora, no, uno sembrava Mauro Bazzucchi, però.
No, scusa, quello dopo.
Prima.
Tre frustate.
Questa è Mauro Bazzucchi, ragazzi. Tre frustate. Mamma mia, ragazzi, è lui. Come ne usciamo da questa situazione? Cioè, nel
niente,
senso,
forse mettendo una canzone e salutando.
No, voglio dire, come riusciamo a trovare la quadra su questa
storia? Mi devi fare votare, allora, il calendario lo fa un organismo chiamato Conferenza dei Capigruppo. Cioè, loro si riuniscono una volta a settimana, i presidenti dei gruppi parlamentari, i capigruppo, e fanno il calendario mensile. Poi lo cambiano. Allora, siccome loro... fanno sempre il calendario che l'aula con le votazioni la mettono tre giorni a settimana, dovrebbero fare la riunione e dire: va bene ragazzi, sempre la russa, allora adesso facciamo dal lunedì al venerdì, mettiamo tutte votazioni.
Bravo.
Sai che succede?
Che goduria.
Lo fanno a pezzetti.
Ignazio La Russa sarà con noi tra poco. Allora intanto magari è qui a mettere la musica. Allora attenzione. Craxi, Bettino, Craxi.
Piace la maglietta che ho? Bellissima. Craxi Driver.
Bellissima. L'ho notata, sì. Vai.
Non lo so, come si fa a Craxi?
È facile. Ciao, sono Craxi.
L'azienda Italia è in buona salute.
Bello.
Porca puttana.
Lui diceva sempre: l'azienda Italia.
Vai a questo punto con Amedeo Goria, vai.
No, Amedeo Goria, ma non l'ho mai sentito
parlare.
No, aspetta,
si chiamava Amedeo? Come cazzo si chiamava?
Amedeo Goria è il giornalista.
Giornalista.
Giovanni Goria.
Amedeo Goria, io ho visto la foto del pisello una volta.
Sì, era pare che fosse veramente una cosa tipo il merolone.
Era paparazzato. Lui stava con Maria Teresa Ruta, sposata. Di cui io tra l'altro ho il numero. Questo,
vabbè, piccola parentesi.
No, anche di Goria c'ho il numero. Li posso far pace.
Puoi chiamarla e chiedere.
Faccio
far pace.
Aveva un pisellone enorme, però questo è un altro discorso. Allora, Giovanni Goria.
Pure io?
Giovanni Goria.
Non lo so, manco mi ricordo come faceva.
Quello con la barba.
Ha fatto un governo e è durato un mese.
Allora, De Gasperi, vai, De Gasperi.
Heinz Wein, lui parlava tedesco. Era tedesco, era di Trento, nato sotto
Umberto Terracini.
Umberto Terracini? Quello che ha fatto la Costituzione.
Bravo.
Mai sentito parlare.
Ragazzi, questo però la dice lunga di noi altri.
Che non sappiamo.
Noi altri non ci interessiamo alla politica. Esatto. Se persino Mauro Bazzucchi, che mangia pane e politica, non sa fare l'imitazione di De Gasperi perché se l'è scordato.
Vuol dire che è finita qui.
La nostra memoria storica se ne va. Ma sai dove se ne va?
Puttane se ne va, va bene?
Calmo.
Umberto
allora, ma come ma come dice? Ma come siamo finiti a parlare del Pericuddo di Goria?
Non lo so, però era interessante.
Era molto. No, tra l'altro faremo un focus.
Bello.
Allora, faremo un focus sui peni. Peni
enormi di Goria.
No. Che cazzo di focus?
Quanti ce nascono?
No, di quelli che si chiamano Goria.
Ah, bello, così
Davide contro Goria, per esempio.
Davide contro Goria. Davide contro Goria. Da Annichiarico a Zamboni, bravissimo. Faremo i peni da Annichiarico fino a Zamboni, dalla A alla Z, diciamo.
Bello.
Così. A Bazzù faccio Tarzan, dice qualcuno. Io direi che possiamo chiudere. Quando ci ritroviamo,
sì,
caro Mauro?
Dopo la pausa estiva.
Dopo
diciamo,
la pausa estiva ci ritroveremo, ci riabbracceremo. Anche perché adesso si ferma tutto, giustamente.
Se il popolo mi vuole, io tornerò. No, ma allora deve decidere il popolo.
Abbiamo detto lunedì non può tornare, non ho capito.
Non ha voglia di stare con te.
Come
te l'ho detto. Allora, da lunedì, in realtà abbiamo detto dal martedì pomeriggio
al
giovedì mattina i parlamentari. L'estate invece, toglici questa curiosità e poi ci salutiamo. Luglio e agosto. Si lavora o non si lavora?
A luglio succede questo.
Bravo.
Questo paradosso.
Bravo.
Succede che fino a tipo a metà luglio fanno un cazzo, appunto, come adesso, dal martedì al giovedì. Poi si accorgono che c'hanno tipo 46 decreti in scadenza che devono approvare per forza, sennò decadono.
Sì.
Però ci sono le vacanze che incombono
che
chiaramente non vogliono lavorare ad agosto, perché gli ultimi 4-5 giorni di luglio lavorano tutta la settimana. Quello è il paradosso, perché non hanno fatto un cazzo
all'italiana, proprio
all'italiana.
Diciamo che fanno un po' come cazzo gli pare.
No, nel senso che se facessero 3 settimane sane dal lunedì al venerdì, arrivano belli tranquilli su luglio, certo. Sulla fine invece a un certo dicono oddio
tachicardia
bello
bolli in chiusura, bravo,
e dicono
Cipollino
scade il decreto ma lo ciulano il decreto, e devono fare tutto in una settimana.
Vendila,
vendila,
t'ho detto
vendila.
E ad agosto?
Adesso nulla.
Nulla?
Nulla.
Nulla, però sono pagati uguale.
Sono pagati uguale, ma nulla, tranne una crisi di governo. No.
Allora ragazzi, quanto racconta di come siamo fatti noi italiani, quanto è lo specchio di noi italiani questa roba qua.
Cioè, parte
non puntate il dito sui parlamentari, siamo noi che siamo così.
Anche perché tutti fanno sempre gli antipolitici, fanno tutti l'antipolitica.
Bravo.
Devono andare a zappare la terra. Poi quando arrivano tutti gli italiani turisti che stanno a Roma, che passano, no? Fanno i turisti, vanno a fare un giro nel centro, così passano di fronte a Montecitorio e vedono là ci sta Maurizio Lupi, andiamoci a fare un selfie, cioè si fanno il selfie con Maurizio Lupi,
perfino con Maurizio Lupi
la gente
Lupi.
Si fa il selfie con Maurizio e poi critica magna poi noi moderati Lupi. Lupi io la seguo sempre a telegiornale e se fanno il selfie con
questa
Maurizio
in classe,
Lupi
questa è in classe. Ragazzi dobbiamo chiudere, ho promesso a un ascoltatore che avremmo chiuso con un ricordo di un amico che non c'è più. Adesso mi faccio un attimo serio solo per la chiusura, naturalmente. È stato definito il Neil Diamond italiano, ma io ritengo che Toto Cutugno sia più che Neil Diamond sia più il Toto Cutugno americano. E questo è solo noi per chiudere.
Vincitrice di Sanremo 1980.
E per ricordare nell'anniversario della nascita e della morte il nostro Toto Cutugno, che nasceva quando?
Oggi. Tanti
che
anni
moriva
fa.
Quando?
Sempre oggi, tanti
non è
anni
detto,
fa.
Non è detto.
Hai detto di all'inizio?
Ho detto io? Vabbè, allora ho detto io. Allora, chiudiamo con Toto Cutugno, solo noi. C'è qualcosa di più anni 80 di questo?
No.
Grazie Mauro Mazzucchi.
No. Ciao
alla prossima.
Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.